Allora, dicevamo che il termine devianza per molti versi può essere inteso in modo contraddittoriale. C'è qualcuno che si sente particolarmente in vena stamattina e vuole spiegarmi che cosa significa questa affermazione? Lei ha alzato una mano, sa che a un'asta potrei dirle, mo venga qui e parli. Non se ne è manco accorta. Eppure è lei, sì, decisamente. Allora, dicevamo, sarebbe carino che qualcuno fosse un filo sbruffone e dicesse anche delle cazzate, ma le dicesse, devo dire. Dovendo scegliere, preferisco uno che dica cazzate a uno che tace. Però, diciamo che è sempre un atteggiamento un tantino rock. Vabbè, ad ogni modo, mettiamola così. La devianza è contraddittoriale perché? Perché racchiude in sé, allo stesso tempo, un germe di creatività e uno di distruzione. Perché deviante può essere qualcuno che mette su una di quelle famose famiglie che vanno per la maggiore in America in cui poi tutti si suicidano insieme, ma deviante può essere anche qualcuno che si rende conto che certi modi di fare, certi modelli di comportamento, certe abitudini mentali non vanno più bene e le cambia. Tant'è che vedrete con la professoressa Curti tutta la faccenda dell'individuo geniale di Lothar, ci sono tutta una serie di punti di vista su questo che in qualche misura vanno un tantino presi in considerazione, perché devianza non è un deviante sì, deviante no, che potrebbe dirlo anche Elio questo, ma diciamo che rientra più nell'out-out di cui parlavamo ieri. Devianza è un campo, no? Tu vai da un minimo di devianza a un massimo di devianza e in mezzo ci sono tutta una serie di posizioni che guarda caso non vanno bene per il sistema istituito, perché sei comunque eccentrico, eterodosso, autonomo, pericoloso. Eterodosso vuol dire che pensi in modi diversi da quelli normali. Ortodossia vuol dire pensare secondo canoni, eterodossia vuol dire pensare secondo altri canoni. E quindi ecco, il punto centrale è questo: la devianza è qualcosa che va maneggiata con attenzione. Siccome noi in questo periodo stiamo tentando di sopprimerla in tutti i modi, vediamo che i fermenti vitali che possono essere nella cultura e nell'ambiente ne risentono. No? Voi prendete la musica, tanto per dirne una, che è uno dei miei esempi preferiti, visto che è una cosa che, come dire, è un po' come l'ossigeno dal mio punto di vista. Se voi prendete la musica corrente, probabilmente a voi forse piacerà pure, siete anche padroni di farlo, però da un certo punto di vista compositivo, se andiamo al di là del semplice udito, la musica contemporanea è quasi tutta uguale. È costruita a tavolino, su una serie di accordi che si è scoperto funzionano, e voi avete grosse difficoltà a distinguere chi suona cosa. No, io ogni volta che sento John Legend o Michael Bublé devo far mente locale, questo chi è dei due, oppure un terzo che sembra, perché si assomigliano tanto, un po' troppo oserei dire, si assomigliano un po' troppo perché quelli che fanno la musica oggi non sono più i musicisti ma sono quelli che producono e che hanno a cuore una cosa, indovinate un po'? I soldi, manca a dirlo. Per cui le cose che accadevano negli anni 70, che per carità tutto quello che volete, la retorica eccetera eccetera, però non le fanno più. Semplice, voi prendete un disco degli anni 70, prendete In the Court of the Crimson King, The King Crimson, o prendete, che ne so, Who Do We Think We Are, The Deep Purple, o quello che vi pare, insomma, fondamentalmente, Houses of the Holy, delle Zeppelin, sono delle cose che oggi non le suonerebbe più nessuno. E il paradosso è che oggi si potrebbero suonare molto più facilmente di allora, perché allora facevano salti mortali per riuscire a mettere insieme i soldi per produrre un disco. Oggi c'è internet, c'è YouTube, c'è qualsiasi cosa, te metti lì da una parte, in quattro, registrate quello che volete. E che volete registrare? Esattamente la stessa merda che si sente normalmente in giro. So se vedete dov'è il problema. No? È un problema di sovraccarico per certi versi, no? Diceva Umberto Eco, veniamo da una cultura che per millenni è stata una cultura dove c'era tanto da dire e pochi modi per dirlo, e ci troviamo improvvisamente in una situazione in cui ci sono una miriade di modi per dire e niente da dire. Il che è un brutto segno per una cultura. Non so se fate mente locale su questo, no? Ecco. Quindi niente più suite da 25 minuti fatti e strafatti di LSD con cose che venivano fuori assolutamente incredibili. Abbiamo dei formati che sono, guarda caso, esattamente l'equivalente dei letti di Procuste. Allora tu devi fare una canzone che vada fra i 3 minuti e i 3 minuti e 30, ci deve essere questa struttura, due versi, un ponte, un'altra volta gli stessi versi, te devi ricordare bene, deve essere fatta di queste sequenze armoniche che sono quelle che ti entrano in testa pure se non vuoi, i famosi tormentoni, e poi ti trovi a cantare. L'altro giorno ho sentito Despacito per la prima volta. Santo Dio, è stata una cosa che è stato un brivido per me. Tutti mi rompevano le palle con Despacito, non sapevo di che parlavano. Poi alla fine, improvvisamente, mi sono trovato in un bar e c'era uno che diceva Despacito, io mi sa che è lui. Però ecco, sono quelle cose che, no, lasciano il segno, E anche qui, per carità, di nuovo, nessuno dice che bisognerebbe soltanto sentire rock sperimentale oppure jazz freddo, perché non è quella l'idea. Sarebbe bello poterli sentire un po' tutti. No, quello è il punto dell'etet. L'etet vuol dire che non è che io ti pongo il dire, non voglio sentire più Despacito, anche se personalmente direi, potrei sopravvivere bene, ma facciamo conto che vada anche bene. Ma non vedo perché devo sentire solo quello. Non so se questo è chiaro. No, non vedo perché devo essere forzato a fare quello che fanno tutti, pure se non voglio.
È il marketing.
Ed è il marketing, sì, ma è un marketing idiota. È quello il problema. Cioè, non si riesce a capire perché non si possa fare marketing in un altro modo. O meglio, si può capire perfettamente, ma lo vediamo probabilmente fra qualche tempo, perché abbiamo bisogno di un paio di strumenti in più per capirla meglio, sta cosa. Però, ecco, vorrei appunto che vi rendeste conto di questo. Oggi la devianza è vicina allo zero, per quanto sembri ridicolo, oppure diventa una devianza eccessiva che, guarda caso, diventa fondamentalismo, accessi di ira, accessi di follia, eccetera, eccetera. Ma è abbastanza comprensibile, no? Perché il punto centrale, ed è il caso che ne traiate qualche considerazione anche voi, magari dopo esservi fatti qualche cosa di alcolico che magari vi sblocca un attimo i meccanismi, è che il fatto che l'uomo, come dicevamo ieri, sia bene e male non è semplicemente un parlare tanto per dire, è che è bene e male, quindi il male c'è, non è che possiamo far finta che non c'è. Noi invece ci stiamo addestrando da anni a far finta che il male sia scomparso, sia stato sradicato, sia stato eliminato dalla nostra configurazione umana, per cui tutti quelli che sono cattivi diventano bestie, diventano altri, diventano qualcosa che non fa parte dell'essere umano. Ed è stupido, perché l'essere umano è anche male. Quindi ci deve essere un modo per riuscire a gestire in qualche modo questa situazione. Troverete, poi ne riparleremo, comunque intanto anticipo, troverete nel mio libro un paragrafo che si chiama Il Carnevale. E tutti diranno, che c'entra il Carnevale? Ecco, il Carnevale era, guarda caso, esattamente una delle strategie o dei residui di strategie che le vecchie culture tradizionali, che erano più sagge da questo punto di vista, usavano per tentare di gestire il male, no? Perché il Carnevale viene dagli antichi Saturnali italiani e romani, o da tutte le altre feste equivalenti, che erano quelle nelle quali l'ordine della società veniva invertito. No? Era la festa degli schiavi, che diventavano per 3 giorni padroni e potevano fare quello che volevano. Era la festa del sovvertimento. Perché? Perché tutti al tempo si rendevano conto che se tu regoli troppo, a un certo punto bisogna pure fare in modo che qualcosa si liberi, perché altrimenti scoppi. È un po' come la valvola di sicurezza della caffettiera. Ok? Il punto è questo. Allora che succede però? Che in quel momento possono succedere cose. E noi siamo terrorizzati dal fatto che succedano cose, perché poi dobbiamo trovare responsabilità, dobbiamo incriminare qualcuno, dobbiamo mettere qualcuno nel rogo perché altrimenti non va bene. Il fatto che qualcuno si faccia male non lo vorremmo mai. Poi abbiamo miriadi di morti per incidenti stradali, per avvelenamento dell'aria, sul lavoro, quelli non li contiamo. Se per caso però qualcuno si ammazza divertendosi è una catastrofe. E questo è un po' un problema. Perché va bene, si può cercare di normarlo, si può cercare di gestirlo, ma bisognerebbe fare in modo che accada. Ma il Carnevale non accade più. Anche il Carnevale è diventato una cosa che va bene, sì, ma non è più particolare. È diffuso su tutto l'anno. Puoi in qualche misura trovare un motivo per vestirti in modo strano quando vuoi, ci sono tante ricorrenze, e soprattutto il tempo diventa omogeneo. Pure lui, no? Mentre il tempo delle altre culture era un tempo discontinuo, perché c'erano tempo sacro e tempo profano, c'erano appuntamenti particolari, c'erano infrazioni come il Carnevale, come i periodi, no? Particolarmente di festa, come quello che è rimasto per il nostro Natale, più o meno, no? Con grande fatica, però le feste natalizie sono in qualche modo un qualche tipo di cesura nella vita normale. Stanno cercando di levare pure quello, però insomma di fatto resistiamo un pochino. Però questo alternare era comunque una strategia per restituire movimento, flessibilità, effervescenza, diceva Durkheim, che pur essendo, come abbiamo visto ieri, il padre dello strutturalismo, aveva delle intuizioni che andavano al di là dello strutturalismo stesso, no? Per cui Durkheim ha tirato fuori delle concezioni, particolarmente parlando della religione, in un bellissimo libro che si chiama Le forme elementari della vita religiosa, ha tirato fuori il concetto di mana, ovvero sia di energia mistica, di energia sacra, di potere che non si riesce a spiegare. Weber, che è quello che ha scritto questa frase qua dietro che adesso andremo a vedere, ha tirato fuori altri concetti su questo tono, su questo tema, che sono estremamente interessanti. Ha parlato di politeismo dei valori, di disincanto del mondo, ha parlato di carisma, tutte parole che vanno verso una dimensione che noi non riusciamo più a vedere. E quello è il problema, una dimensione sacra, una dimensione eccedente, una dimensione sublime, che è quella che in qualche modo poi ti permette di affrontare il grigiore della vita quotidiana, perché la vita quotidiana spesso e volentieri è grigia, di per sé non sarebbe un male, perché, sempre usando Simmel da questo punto di vista, Simmel ci dice che siamo esseri differenziali. Esseri differenziali che vuol dire che apprezziamo più le differenze che non le continuità, no? Però ci devono essere differenze, se no non apprezziamo nulla. Allora, se non c'è il grigio non c'è neanche il colorato, e quello è il problema. Il problema è che sto grigio dovrebbe ogni tanto interrompersi. Noi abbiamo messo a punto delle strategie per fare questa interruzione, no? Le ferie, le vacanze, i viaggi last minute, tutta una serie di cose. Però sono praticamente formali, perché tu vai a fare un viaggio e in linea di massima ti ritrovi in un ambiente che è più o meno identico a quello da cui arrivi, c'è qualcosa in più, qualcosa in meno, insomma, grosso modo te lo risparmi. Poi ci sono quelli che vanno nei villaggi, che stanno addirittura in ambienti che sono securizzati, per cui sono sempre uguali, li potresti mettere dappertutto. Quindi anche lì, bene o male, abbiamo la forma ma non abbiamo più la sostanza, perché la sostanza è spaventosa. Non siamo abituati a gestirla, una differenza vera, non siamo abituati a accettare delle situazioni che effettivamente ci scombinino, ci spiazzino. Non ci piace, siamo talmente abituati, siamo talmente, come dire, incancreniti nel nostro essere nelle famose zone di comfort, le comfort zone, che quelle dove non succede niente, dove ti aspetti tutto. Ecco, vanno bene fino a un certo punto, poi dovresti però romperle. E Simmel per questo, per esempio, ha scritto un bellissimo breve saggio sull'avventura, che era esattamente questa: l'avventura deve essere, no? Come dicevamo ieri, l'eroe è quello che rompe la routine. Però non è che puoi romperla sempre, perché se la rompi sempre diventa routine pure quella, è lì il paradosso della questione. Quindi, devianza da un certo punto di vista, coraggio e problemi nella gestione della devianza. Perché la devianza è un concetto che continua a indicarci, no? In qualche misura, che noi non siamo così securizzati, che non siamo così domati, che non siamo così addomesticati, e che c'è un versante in noi, e credo che se di nuovo qualcuno si dedica a un minimo di autoascolto e di autoconoscenza lo saprà, ce lo portiamo tutti dentro. Uno dei motivi per cui conoscere se stessi non è facile è esattamente che conoscere se stessi implica conoscere la propria parte nera. Trovate in narrativa una miriade di esempi di questo. C'è Stephen King che ci ha scritto un libro che si chiama Metà Oscura, ma c'era prima Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono quanti ne volete di racconti di questo discorso, no? Del famoso individuo che non è per niente un individuo, ma è perlomeno un individuo, cioè due, se vogliamo essere tranquilli, se no, come dicevamo ieri, possiamo andare verso una molteplicità di personalità che sono piuttosto scomode da gestire, ma insomma in qualche modo ci si riesce. Quindi, come vedete, sono concetti che mettono in crisi la costruzione della struttura, perché la struttura tenderebbe invece ad affermarsi come il modo di essere, senza ulteriori scosse, senza ulteriori brividi, senza ulteriori accessi di ira o di furia, no? Tutti tranquilli, tutti dialoganti, che è stata in qualche modo l'utopia del XX secolo, questa del dialogo sempre e comunque. Tu devi parlare con i tuoi figli, devi parlare con i tuoi avversari, dovete trovare una posizione comune, che guarda caso è esattamente il discorso di Hegel che facevamo ieri, trasfigurato nella vita normale. Quindi c'è una tesi, un'altra un'antitesi, ne parlate e fate una sintesi comune. Ecco, il problema è che il contraddittoriale questa cosa la nega. Ci sono delle cose sulle quali non puoi arrivare a una sintesi. E questo è vero anche, purtroppo, delle posizioni umane. Ci sono delle posizioni umane che non sono componibili, no? Anche se fossimo effettivamente tutti quanti, forse se fossimo effettivamente tutti quanti razionali potremmo anche parlarne. Il problema è che non lo siamo, e di conseguenza spesso e volentieri ci sono delle condizioni nelle quali succedono cose che non vorremmo. Magari manco le vorremmo noi, ma le facciamo succedere lo stesso. Non so se conoscete quella famosa barzelletta della rana e dello scorpione, non è una barzelletta, è una parabola, no? Che lo scorpione deve attraversare un fiume e c'è una rana e gli dice: senti, mi porteresti dall'altra parte? Dice: sì, ma tu mi pungi? Di che so, cretino, che t'avveleno? No, non ti pungo. Allora a metà del passaggio lo scorpione punge la rana e la uccide, e mentre stanno affogando entrambi la rana gli fa: ma perché l'hai fatto? Perché io sono così, c'è poco da fare. Ci sono dei tratti e delle caratteristiche, un po' come il pessimismo e l'ottimismo di cui parlavamo ieri, che non sono aggirabili. A noi piacerebbe, perché noi siamo quelli che vorrebbero, come dire, riprogettare tutto, ma c'è un nocciolo in noi che non è così riprogettabile, che forse lo si può provare ad attaccare in qualche modo, ma uno, devi esserne consapevole, e due, devi essere molto forte, perché in qualche modo ti rompi. Ma quello è il problema. Non so se l'avrete mai sperimentata come situazione. Ci sono dei momenti in cui vai a pezzi e non sono divertenti per niente, quindi è chiaro che uno tenderebbe a evitare, però è anche necessario spesso e volentieri farlo, per cui, come vedete, la dinamica contraddittoriale è sempre in atto. È una questione di vita, non è una questione che vi racconto perché la sappiate così in generale, è qualcosa che credo sperimentiate tutti i giorni. fondamentalmente è questo. Quindi quello che io vorrei, poi dopo cominciamo con la nostra dose di didattica quotidiana, è che queste cose le usaste. Ripeto, un sapere che non viene utilizzato non serve a niente, non è che sapere il concetto di contraddittoriale vi cambia la vita, è vedere il concetto di contraddittoriale in atto che vi cambia la vita, è vedere quanto siete contraddittoriali, ragionare sulla questione e dire caspita, com'è che ho fatto questa cosa? No, da dove viene la spinta che mi fa fare X, mi fa fare Y, mi fa scegliere questo, lei o quell'altra, invece di... Questo è il punto, perché è questa la situazione. Noi viviamo una condizione che è perennemente di et, e cerchiamo di descriverla con un linguaggio che è out, quindi è ovvio che non ci capiamo. Non so se questa cosa è chiara. No. Quindi bisogna in qualche modo fare pratica però, perché di nuovo, come vi ho detto più volte e poi diremo pure meglio, pensare non è ovvio. Non va da sé, non è qualcosa che fai naturalmente come respirare. Pensare è qualcosa che implica degli strumenti, che implica delle strategie, che implica delle consapevolezze. Non lo puoi fare come se niente fosse, perché quello che c'hai in testa non è pensare, è un casino. Rumore bianco, non è caso che sia una delle espressioni che girano di più da parecchio tempo a questa parte. Vuol dire che sono tutte frasi spezzettate, accoppiate insieme, che arrivano da suggerimenti esterni, dei quali non capisci quello che significano, spesso e volentieri. Parole usi che non sai che cavolo vogliono dire, in ultima analisi, no? Come succede spesso. Che vuol dire questo? Tutti mi guardate e mi dicono, che cavolo, non lo so, abbiamo sempre usata, ma... Ecco, appunto, ma... Dobbiamo avere in mente e sapere che cosa diciamo, perché altrimenti è la lingua che ci parla e non noi che parliamo la lingua. E la lingua tende a farlo spesso e volentieri, questo ragionamento e questo giochetto. Per cui, ora, prima di passare all'azione, volevo giusto... Dov'è il foglio firme? Ok, il foglio firme è lì. Volevo, adesso vi spiego anche perché dice sta impazzito, no, è semplicemente una questione di pessimismo e ottimismo antropologico, nel senso che pure quello temo che lo vediate come un qualcosa di fumoso, ecco, non lo è per niente, perché quel foglio che ha in mano lei è pessimismo antropologico, proprio quello, nel senso che io vengo da un'università dove probabilmente se ci avessero fatto passare un foglio firme gli avremmo tirato insieme ai banchi, perché sarebbe stato ritenuto offensivo. So se noi ci saremmo incazzati come iene, noi siamo adulti, che viene a controllare che io vengo qui se voglio, se no non ci vengo, sono affari miei. Il che per altri versi è anche come dire, soddisfacente per il docente, perché avere una classe piena di gente che è forzata a star lì lascia proprio il tempo che trova. Io preferisco avere una classe con meno gente dentro che però è interessata a quello che dico, uno, perché mi rende la vita più semplice, due, perché è soddisfacente, sapere che siete costretti a stare qua dentro, per me non serve a nulla, tant'è che se mi ricordate, facciamo passare sto foglio rapidamente la mattina e quelli che vogliono andare via, vadano, per me non è un problema, non so se è chiara sta cosa, perché io continuo a essere ottimista, per cui immagino che ci sia qualcuno che non è interessato a quello che dico, perché sarebbe normale, su 200 persone, a meno di non essere un delirante megalomane, mi aspetterei che qualcuno non è interessato a quello che dico. Non vedo perché debba stare qui, però. È chiaro che poi farà l'esame, quello è un problema suo, non mi interessa come lo fa l'esame, però è chiaro che quello, ovviamente, da certi punti di vista è meglio star qui. Però, ripeto, io ho fatto un sacco di esami senza frequentare, si fa, non è una cosa particolarmente complicata. Il problema è che noi facevamo, normalmente arrivavamo all'università il primo giorno, sentivamo tutti i docenti e cominciavamo a fare croce, questo non serve, questo non serve, questo mi piace, e ci tornavamo pure, gli anni dopo, perché c'era gente che valeva la pena di sentire, semplicemente questo. Altri che leggevano il libro e quindi dicevano, che cazzo sto a fare qua, mo leggo a casa il libro. Fine, no? Se me leggi una slide, ma leggo a casa la slide, non vedo perché devo stare qui a sentirti, non so se è chiara sta cosa. Allora... L'università che avevamo noi era un'università ottimista, nel senso che pensava che noi fossimo in grado di gestirci al meglio, quindi ognuno faceva più o meno quello che gli pareva. Potevamo farci i piani di studio, ovviamente anche lì, con un equilibrio, no? Perché come credo che sia ormai evidente, norma e libertà non sono in opposizione. È un'idea stupida, questo lo disse, l'ha detto Durkheim ed è una delle frasi più intelligenti sue che ho letto, no? Non c'è un'opposizione fra libertà e norme, perché è un falso problema. La libertà esiste soltanto all'interno delle norme, perché altrimenti siamo fuori. Siamo nel destrutturato assoluto, e il destrutturato assoluto ci paralizza. Quindi abbiamo bisogno di un equilibrio fra norme e libertà. Quindi è chiaro che ho bisogno di qualcosa che in qualche modo strutturi il mio percorso, ma devo anche essere lasciato libero di farmelo più o meno secondo le mie esigenze. Allora c'erano tot esami che dovevi fare e tot esami che potevi scegliere dove ti pareva. Purché quando qualcuno ti chiedesse conto, io potessi dire lo voglio fare per questo motivo, no? Che l'ho messi qui coi dati, perché quello magari era un po' esagerato. Dopodiché ci lavoravamo in pochi, perché effettivamente l'università al tempo non era accogliente, infatti devo dire che mi fate molta tenerezza quando mi chiedete laurea il giorno prima, no? Cose che non sapevamo assolutamente a chi chiedere, come sapere. Toccava andare lì e trovare in qualche modo organizzarsi, per cui ci lavoravamo in 4-5%, insomma, dei numeri piuttosto contenuti, nonostante tutto. E quindi poi a un certo punto si è deciso che l'università funzionava male. Oddio, probabilmente lo faceva anche. Però di nuovo questo è un indicatore quantitativo. E io valuto un'università dal fatto che, laurea tanta gente? Oggi sì. Il bello della questione è questo. Oggi funziona così. Ma vedete che c'è un, come dire, un ostacolo logico. Cioè il fatto che siano tanti non vuol dire che sono capaci. Il fatto che sono pochi non vuol dire che sono anche lì fortunati e basta. Se sono pochi ci sono arrivati perché erano i più tignosi, diciamo, della situazione. Allora, vabbè, facilitiamoli. Però non esageriamo nel facilitarli. Perché non, a voi non serve. Questa cosa per la quale non bisogna traumatizzare è una solenne stronzata, perché la vita ti traumatizza ripetutamente. Quindi sarebbe meglio che uno cominciasse a traumatizzarsi da piccolo e capisse che aria tira, anche perché qui siete traumatizzati fino a un certo punto. Una bocciatura, due bocciature, non muore nessuno. Però intanto comincia a entrare nell'ottica che potrebbe darsi che qualcuno ti calci nei denti, cosa che succederà puntualmente poi. E oltretutto non è soddisfacente poi, no? Se passano tutti, che soddisfazione hai dall'essere passato? C'è un problema anche egoico, uno deve essere soddisfatto di quello che fa. Ho studiato tanto e sono passato, tu non hai studiato e non passi. Fa una piega. Diciamo che no, tendenzialmente l'idea è quella. Solo che appunto abbiamo parametri dell'Europa, abbiamo parametri ministeriali, tutta gente che secondo me non capisce granché di quello che facciamo. E quindi dobbiamo, no, più gente facciamo uscire anche a calci in culo e con 18 in tutti quanti gli esami, e meglio è, perché vuol dire che stiamo funzionando bene. Questo è il paradosso della questione. E non è vero, perché sapere, conoscere, non è una cosa facile, non è una cosa che fanno tutti, ed è una cosa che richiede tempo. Per cui se tu hai bisogno di 4 anni per passare invece di 3, prenditeli. Direi io, ovvio che poi il mercato del lavoro comincia a dire: oh, ma come esci vecchio, di tutte quelle fregnacce che raccontano continuamente, non si possono più sentire proprio direttamente. Però insomma il problema è esattamente questo. Allora, perché dovevamo fare in modo di licenziare più gente, di laureare più gente? In qualche modo il pendolo dall'ottimismo antropologico è passato al pessimismo antropologico. Voi oggi siete di fatto completamente spossessati di qualunque capacità di fare qualcosa in questi corsi. Vi beccate un pacchetto unico, vi beccate delle scadenze uniche e vi arrangiate, e dovete stare in classe, quindi il foglio delle firme, perché non ci fidiamo. Semplice. Questo è il pessimismo antropologico, non è da fare tutti questi giri mentali. Semplicemente non ci si fida di voi perché non siete in grado di gestirvi, perché non si sa quando diventerete adulti, perché quando vi si lascia da soli vi ubriacate e non fate niente, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi non crediate che sono discorsi campati in aria, sono qui, ci state dentro fino al collo, e non vi incazzate. A me è una cosa che questa, che poi non dovrei dirle queste cose, però mi fa girare l'anima, perché può essere che questi arrivano tranquilli, si mettono in fila e firmano, mi fa venire un nervoso che voi non avete idea. Per cui vi prego di ricordarmi di far passare il foglio subito, così almeno se lo levamo dai piedi, e poi ognuno fa come gli pare. Ci siamo? Ok. Allora, detto questo, domande su quello che abbiamo detto ieri? Tutto chiaro. Oh, al mio esame ve boccio. Non, tanto, dovrebbe essere evidente, ma vorrei che fosse chiaro. All'esame, di solito, al primo round passate il 30%, grosso modo. Quindi sappiatelo, io ogni volta lo dico, ma non perché vi minaccio, perché vorrei che entraste un attimo nell'ottica. Se ci avete dei dubbi, diteli prima, perché poi a me mi arriva gente all'esame che mi dice: questo non l'ho capito. Dico: cazzo, te l'ho chiesto 50 volte, quando è che me lo domandi adesso? Adesso è tardi. Non so se questa cosa è chiara, per cui fate un attimo di autoconsapevolezza e dite: che cos'è che non ho proprio capito a queste lezioni? Manina, non ho capito questo, che è una cosa sana da fare, perché è normale. Nessuno pretende che voi sappiate quello che vi sto dicendo, perché non ve l'hanno mai detto, quindi non vedo per quale motivo dovreste avere questa scienza infusa. Quindi essere ignoranti di partenza va bene, continuare a essere ignoranti no, perché vale il famoso detto latino, perseverare est diabolicum. La parti, va bene, sbagli, incapisci, ma se continui allora c'è qualche tipo di problema. Quindi tenetelo, bravo, presente. Posso uscire? No.
Ieri no, riguardo all'ottimismo antropologico,
Sì.
ho scritto che l'uomo mi ha aiutato e in un certo senso ci permette tutto.
No, è scritto male.
Ha scritto che gli si può... È quello che non ho capito.
Infatti...
Mi sono perso un passaggio che non sono riuscito a...
Perfetto, ok. Vedete, allora, questo è un altro dei problemi, grazie al vostro collega. Voi scrivete cose che non hanno a che fare con quello che io dico, spesso e volentieri. Quindi poi mi dite, ma ha detto lei, io vi guardo con gli occhi sgranati. Ma quando? Vorrei che mi portaste un documento, perché... non è che, diceva giustamente, lui si è segnato ottimismo antropologico, ovvero sia famo come ci pare, più o meno, no? Ecco, l'idea generale non è quella. L'idea generale è che l'ottimismo antropologico in qualche modo contempla il fatto che ci si possa adeguare reciprocamente, che ognuno sia portatore di un, come dire, germe di creatività, ma anche di pericolo, ma che queste cose debbano essere lasciate in qualche modo convivere e portare i prodotti possibilmente positivi che dovrebbero contemplare. Senza forzarle, la coevoluzione più o meno è questo, però senza forzarle non vuol dire che non ci sia una regola, capiamoci. Senza forzarle vuol dire che non c'è qualcuno che detta le regole, ma vuol dire che le regole emergono dal semplice stare insieme, in qualche modo, no? La coevoluzione vuol dire questo, l'adeguamento dell'uno all'altro, che era quello che insegnavano a scuola quando ero piccolo, che si diceva la tua libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Che questa cosa si è un po' persa. Ma noi siamo convinti che la tua libertà vada dove gli pare e tu possa fare quello che vuoi. Non funziona così. E quello è il punto, no? Non vuol dire... L'anarchia, se uno la volesse interpretare come era inizialmente, è esattamente questo. Ovvero sia, non c'è un capo, non c'è uno che mi detta le regole, ma siamo tutti talmente consapevoli e intelligenti da renderci conto di quando, come e perché. No, non vinco sempre io, non pio sempre tutto io, ci sono dei casi nei quali devo rinunciare a qualcosa, devo venirti incontro, tu vieni incontro a me, creiamo un equilibrio dinamico che è positivo per tutti. No. Anche perché, e qui mi ricordo che devo dirvi una cosa che non avevo detto ieri, il pessimismo antropologico ha un problema, che non mi sembra vi si sia presentato alla riflessione, come si dice. No? Cosa dice il pessimismo antropologico? Dice... Tutti gli uomini sono cattivi, no?
Quindi pure quello che comanda.
Il vostro amico ha avuto un flash. Quindi pure quelli che comandano. Indi, perché dovremmo dargli retta? Perché dovrei ascoltare Hobbes? Se siamo tutti cattivi non c'è nessuno che ha un magistero.
La religione, no? Magari, la spiritualità.
Accidenti, quest'oggi andiamo a grande proprio. Allora dice giustamente la religione il vostro collega. E c'ha ragione, perché all'inizio, guarda caso, le prescrizioni non le davano gli uomini, le davano gli dèi, i quali sono per definizione meglio di noi. No? Quindi arriva uno, vuoi 10 tavole, ecco là, ok, abbiamo fatto, abbiamo i nostri comandamenti. Che succede però? Che andando avanti noi questa cosa non ci abbiamo più creduto. No? Abbiamo, come dire, disincantato il mondo, come dice Weber, talmente tanto da secolarizzarlo, da farlo diventare un affare nostro. Quindi quella giustificazione che reggeva fino a un certo punto, ovvero sia che un'entità superiore in qualche modo parlasse a qualcuno che era particolarmente sensibile a questi ascolti e gli dicesse cose, sulla quale io non sono del tutto in disaccordo, se devo essere onesto, no? Perché bisogna soltanto mettersi d'accordo su cosa si intende per entità superiore. Se qualcuno, per esempio, fosse un visionario che ascolta l'inconscio collettivo, ci potrei anche stare. O magari esiste un Dio, per carità, su questo non ho assolutamente nessun tipo di preclusione, può pure darsi. Mi sembra strano che te venga a vedere cosa fai a letto, con chi lo fai, però insomma diciamo che sono discorsi un attimo diversi. Ad ogni modo, potrebbe esserci, no? Però il problema non è questo, il problema è formale. Finché tu credi, o comunque il gruppo crede che questo Dio esiste e che si sia pronunciato, il problema non si pone, perché sì, facciamo tutti schifo, però c'è lui che ci dice come fare, che è molto simile al problema del cristianesimo e del cattolicesimo, se ci fate caso, no? Tutti peccatori. Non hanno tutti torti, perché per certi versi è vero, purché ce lo ricordassimo, sarebbe carino anche questo, no? Perché dal fatto di essere tutti peccatori deriverebbe quello che diceva sempre il povero Cristo quando a un certo punto gli disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché se siamo tutti peccatori, su quali basi tu ti arroghi il diritto di giudicarmi? Non fa una piega, cioè non gli diamo granché retta, siamo tutti cattolici, ma quello che ha detto Cristo lo lasciamo da parte e facciamo finta di niente. Però il concetto è esattamente quello: se siamo tutti peccatori, se siamo tutti cattivi, riprendendo la struttura, chi è che è in grado di dirmi no, tu fa questo, tu fa quello, tu non fare questo? Nessuno. Quello è il punto, il buco logico sta lì, nel senso che il pessimismo antropologico non si autosostiene, perché di fatto ci dice che c'è qualcuno che è meno cattivo degli altri e ha diritto a dirti cose, cosa che guarda caso è stranamente utile per chi ha il potere. Buffo. Questa pretesa della cattiveria umana funziona sempre per tutti gli altri tranne che per quello che parla. Ed è buffo. Non so se vedete la questione. e noi siamo talmente disposti ad accettare che qualcuno ci pari le spalle, per non dire di peggio, no? Che lo accettiamo senza pensarci. Ecco perché vi dico che sarebbe opportuno pensare alle cose, perché le cose hanno delle facce nascoste, manco troppo, perché questa basta fare un attimo una mente locale, come dimostra il vostro amico, e ti viene in mente il fatto, tu che titolo hai a parlare? Chi? No? Chi sei? Cosa che sarebbe opportuno domandarla, anche perché, come abbiamo detto ripetutamente, ma ridiciamo un'altra volta, il nostro sistema ha pensato di poter esprimere questi personaggi dotati di autorevolezza attraverso delle procedure di un certo genere. Vedremo che Weber chiama questo potere legale razionale, no? E noi abbiamo fatto Trump. Signori, abbiamo fatto Trump, abbiamo fatto D'Alema, abbiamo fatto Berlusconi, abbiamo fatto Macron. Vabbè, Macron forse, bah, chissà, vedremo. Ad ogni modo, insomma, abbiamo fatto quelli che stanno al governo oggi. Non è difficile da vedere che c'è qualcosa che non quadra, perché io dovrei accettare qualcosa che mi dice Berlusconi o Renzi, che c'è qualcosa che hanno in più di me? Diciamo che tendenzialmente potrei pensare di avere qualcosa in più io, senza essere particolarmente presuntuoso. Ecco, però, di fatto, come vedete, funziona. Perché? Perché, come vi ho detto ieri, la struttura ha un sovraccarico simbolico che la protegge da questi ragionamenti. Perché la struttura è accogliente, è rassicurante, è securizzante. Tu in qualche modo ti senti protetto, che era esattamente quello che diceva Hobbes, perché il primo che ha tirato in ballo la questione del trade-off, quello che chiamiamo oggi trade-off tra sicurezza e libertà, è stato Hobbes. Ha detto tu cedi, cittadino, cedi parte dei tuoi diritti allo Stato, il quale in cambio ti protegge. Perfetto. Capite? Quindi da lì che andiamo avanti, dopodiché piano piano le cose sono andate peggiorando radicalmente per certi versi e ci troviamo nella posizione di oggi, che non è rischiosa come allora, perché allora morivano come le mosche. Oggi, insomma, se fate due conti e fate un minimo di statistica vi rendete conto, insomma, non è particolarmente traumatico il tutto, ma da un punto di vista di percezione invece è una catastrofe perenne, no? Non esci più di casa perché potrebbe esserci il terrorista in agguato che vuol far saltare proprio te, anche se vivi in un paesino che non, come dire, non è sulle mappe, no? Quindi probabilmente il terrorista andrà a farsi saltare da un'altra parte, ma non è detto. Quindi nel dubbio hai paura. Questo è più o meno il nostro atteggiamento di oggi. E questo, come vedremo, ha una serie di ricadute piuttosto serie su tanti comportamenti. No? Perché noi adottiamo dei comportamenti non perché siano convenienti, non perché siano logici, come credo di starvi dimostrando in modo abbastanza cogente, ma perché in qualche modo parlano a una nostra dimensione della quale tendenzialmente non siamo consapevoli, che però è lì e opera. No? Quindi no, va bene, mettiamo i blocchi di cemento a mezzo alla strada, ma montiamo i soldati, dotiamo tutti di fucili, pistole, spariamo a destra e a sinistra, difendiamoci, no? Tutte queste cose che oggi vanno per la maggiore. Sono delle cose che a una considerazione razionale lasciano assolutamente il tempo che trovano, se non addirittura peggiorano le cose. Però, guarda caso, hanno un richiamo evidentemente simbolico a un certo tipo di dimensione, che è quella con cui oggi siamo meno a nostro agio. Noi oggi abbiamo paura del mondo e quindi vogliamo difenderci. Per certi versi umano, però saremmo quelli che vengono da 3.000 anni di cultura noi, e quello è il problema. Cioè, quelle cose che tu potevi accettare a uno stadio culturale precedente, oggi c'è una certa difficoltà ad accettarle, perché ti chiedi a che punto sto con la cultura. Torno indietro. C'è poco da fare, sto regredendo, perché torniamo al Far West. L'altro giorno al telegiornale l'avvocato di turno aveva fatto secco con l'altro che stava facendo il palo, cosa che poi c'è anche una certa ironia nella questione. Uno è sconvolto, l'altro è morto, tu parli con la gente, ho fatto benissimo anch'io, se venisse a casa mia, bazooka, eccetera, eccetera. Oh, ma diamine. Parliamone un attimo di questa cosa. Voi siete quelli che mi dicono tutti che la vita è un valore sacro assoluto? Com'è che non vedo nessun tipo di rispetto in proposito? Com'è che lasciamo affogare centinaia di migliaia di persone nel Mediterraneo se la vita è un valore? Brutte cose da dire, però sarebbe opportuno che qualcuno ogni tanto le dicesse, perché di fatto, no? Ci sono dei seri problemi altrimenti in proposito. Ho appena postato una vignetta molto carina su Instagram, per chi girasse da queste parti, che è una di quelle del... c'è un satirista sull'Espresso che sta scrivendo delle cose molto interessanti e dice... c'è uno che fa le solite considerazioni, dice non sono razzista, ma... è sotto, la banalità del ma. Ora, non so quanti di voi sappiano del testo di Hannah Arendt, che dice la banalità del male, ma è geniale come vignetta e lui evidentemente ha una cultura sociologica, perché sennò non te verrebbe... ma è bellissima. E casualmente è esattamente un saggio che sto scrivendo adesso. Proprio quello, dice così, diciamo tutti, non sono X, ma, quindi non sono razzista, non sono fascista, non sono intollerante, non sono un bastardo, ma sono loro. non so io, no? Come diceva ai tempi, non so io che sono razzista, sono loro che sono napoletani, che era più o meno la questione rigirata per altri versi. Quindi vedete che riusciamo a passare alla vita quotidiana senza nessuna difficoltà, perché tutte le categorie, tutti gli strumenti dei quali vi parlo, voi li trovate nei giornali, li trovate uscendo la sera, li trovate parlando con la gente, ascoltando la televisione, sono tutti lì. È solo che bisogna prendersi un attimo di fatica per entrare nell'ottica, no? Acquisite quello che Simmel chiamava lo sguardo sociologico. Dopodiché sei fottuto, perché qualunque cosa guardi, non so se avete notato, quando c'è una piccola macchia da qualche parte, finché non la vedi va bene, come la vedi non riesci a vedere nient'altro. Ecco, più o meno, quando cominci a vedere la sociologia in atto, poi la vedi dappertutto, perché è dappertutto. Quello è il problema. Noi siamo perennemente, in questa società particolarmente, siamo costantemente esposti a tentativi di manovre, tentativi di convincimenti, tentativi di persuasioni, di dissuasioni, a spaventamenti, se vogliamo dire, facciamo dei neologismi anche noi, ovvero sia qualcuno che si mette a tavolino, non so se avete notato, intanto uno dice, ah, c'è un formidabile rischio che arrivino dei foreign fighters, grazie al cazzo, perché ieri in c'era, cioè oggi è successa sta cosa, ti hanno chiamato e ti hanno avvisato che ci sono i foreign fighters che potrebbero tornare a casa, cioè voglio dire, è talmente ovvio che uno potrebbe anche non dirlo, però non lo vogliamo dire, perché sennò la soglia dell'attenzione scema e tutti si rilassano, ed è una cosa brutta, non vogliamo che la gente si rilassi, perché altrimenti poi non accetta le varie cose emergenziali che ci inventiamo, vabbè. Ad ogni modo, domande su questo? Non mi pare. Ok, allora direi che esaurita la questione del pessimismo antropologico, ci muoviamo sull'altro versante e qui vi chiederei un attimo attenzione, perché non è tutto così ovvio come poteva essere ieri. Allora, questa è la definizione di azione dovuta a Max Weber, che è il padre, come abbiamo visto ieri, del filone dell'azione in qualche modo. Ed è quindi, in qualche misura, per definizione, un ottimista antropologico. Allora, cosa dice Weber? Dice che l'azione sociale è un agire che è riferito all'atteggiamento di altri individui e orientato nel suo corso in base a questo. Ogni azione è azione dotata di senso, ma questo senso viene riferito e orientato sugli altri. E qui potrebbe tornarvi in mente quello che abbiamo detto ieri alla chiusura, cioè la citazione di Cesario che dice la struttura è fatta da unità differenziate e interdipendenti. Okay? L'interdipendenza è qui. Ci dice Weber che abbiamo bisogno di specificare meglio il concetto di azione, perché il concetto di azione è un altro di quelli ingannevoli. Se io vi dico che cos'è un'azione, è quando faccio qualcosa, cioè sempre, qualsiasi cosa, ricadremmo un'altra volta pari pari nel problema della sociologia, no? La scienza della società è qualsiasi cosa, la scienza dell'azione è qualsiasi cosa, un'altra volta non si può fare. Quindi abbiamo bisogno di una definizione diversa, come vi dicevo ieri, definire vuol dire dar forma alle cose, che ci piaccia o meno, no? Il punto è quello. Allora, in questo caso, l'azione sociale, dice Weber, è un agire che trova il suo senso nell'essere rapportato agli altri. Quindi è un'interazione più che un'azione. Per molti versi, no? È un po' quella, come vi dicevo l'altro giorno, ricordando questa parola come un tormentone, la famosa Wechselwirkung di Simmel, ovvero sia l'azione reciproca. E l'azione reciproca va intesa in senso di azione reciproca. Vuol dire che se io faccio una cosa a lui, lui qualcosa la fa a me, e da questo non esco. Non so se sta cosa è chiara. Mentre il modello di azione col quale gioca e continua a giocare la nostra cultura in larga misura è un modello di azione meccanica, quella che chiamiamo la causalità lineare, per cui se io spingo un sasso, il sasso si sposta, fine. Ma non è che il sasso mi fa qualcosa. Non so se questo è chiaro. La differenza è lì. Questi, lui, Sim e gli altri, configurano una perenne interazione nel senso di azione e retroazione e altra azione, quindi c'è un tempo T0, un tempo T1, un tempo T2 e le cose cambiano, perché il fatto che io agisca su di lei fa in modo che lei agisca su di me, io cambio per questa azione, faccio un'altra cosa, ma lei è diversa da quello che era prima perché ci sono state la mia azione e la sua reazione. Non so se lo capite questo discorso, cioè è un circolo costantemente in atto, non c'è mai niente di uguale, no? Che è quello che diceva il famoso Eraclito quando diceva non mi immergo mai due volte nello stesso fiume. Se ci pensate, basta, no? Aprire un attimo le prospettive e vedete che la questione è evidentemente quella. Quindi l'interazione è un'interdipendenza, perché ciò che faccio agli altri mi torna, che io voglia o no, Non so se questo è chiaro, cioè non è che io posso dire no, tu non retroagisci su di me, perché non accade, che io voglia o meno avrò un feedback, avrò un ritorno, che sarà un ritorno oggi, domani, fra 5 anni, in certi termini piuttosto che in altri, attraverso un tuo lavorare su altri per colpire me, insomma comunque io metto in moto qualcosa che non può non coinvolgermi, quindi io entro in gioco in tutto ciò che faccio, e questa cosa la troverete esposta in modo magistrale nel testo di Edgar Morin, I Sette Saperi, quando vi parlerà dell'ecologia dell'azione. Perché parla di ecologia dell'azione Morin? Esattamente per questa ragione, perché vuol dire che io agisco su un ecosistema, non agisco su qualcosa, agisco all'interno di un ecosistema e in qualche modo lo perturbo, e quello che accade è in larga misura al di là delle mie capacità di previsione. So se questo è chiaro. Vuol dire che agendo, io credo di fare qualcosa, perché in linea di massima, no? È dotata di senso, l'azione, per cui non abbiamo... Credo di fare qualcosa, ma nello stesso tempo probabilmente sto avviando altri processi. Sto mettendo in moto qualcosa che potrebbe risolversi in un non nulla, no? Ma potrebbe anche essere il famoso effetto farfalla. La mia azione oggi porterà a, no? Pensate, facendo ovviamente mutatis mutandis, all'omicidio dell'austriaco in Jugoslavia all'inizio del 14 e poi alla prima guerra mondiale. Vabbè che non è stata tutta colpa sua, però se non avesse sparato chissà che cosa sarebbe successo. Quindi sono cose più o meno piccole, questa diciamo è piuttosto evidente, però rispetto alla prima guerra mondiale come scala è decisamente incomparabile, ma è tutto così, no? Non so se avete visto un film che si chiamava Babel qualche tempo fa, in cui c'era un ragazzino in Marocco, mi sembra, comunque in Arabia, che a un certo punto giocando sparava e faceva sé con un turista su un pullman, parte Aiella, voglio dire che insomma, mai sparato in vita sua, riesce a pigliare proprio questo passaggio, vabbè, comunque diciamo l'Aiella, chiamiamola Aiella, e andando a rivedere si scopre che questo fucile era stato regalato al nonno del ragazzino da un soldato che lui aveva salvato nella seconda guerra mondiale nel deserto e che in segno di gratitudine gli aveva lasciato il fucile. Quindi mo vattela a spiegare al povero turista che era stato ucciso dalla fucilata in fronte che tutto nasceva da un atto di amicizia e di rispetto che era stato fatto 50 anni prima. So se... No. Questo è il problema. Però queste cose accadono. È tutto lì il problema. Il punto centrale è che queste cose accadono, non quotidianamente, ma accadono spesso, frequentemente. Ci sono ripercussioni di azioni che sono state compiute N anni prima, delle quali non ti ricordi più niente, che non c'è più quello che l'ha fatta, però gli effetti continuano. Quello è il punto. C'è una canzone dei Genesis bellissima che si chiama Ripples, che sono quelle piccole ondine che fai quando butti un sasso nello stagno che vanno. Ecco, grosso modo il nostro agire perturba costantemente l'ambiente in questo modo, facendo una miriade di ondine. Queste ondine magari non fanno niente, perché è ovvio che non è che tutti i giorni succedano cose mirabolanti. Il problema è che però accadono spesso, molto più spesso di quanto noi non crediamo. Perché noi continuiamo a illuderci che se io regalo il fucile a uno, ho regalato un fucile a uno, fine. A, B, stop, no, tu hai A, B, B1, B2, B3, C, K, Z, succede un finimondo e non te ne rendi conto perché la tua capacità mentale è limitata. Il motivo, come abbiamo detto, ma è meglio ripeterlo, del fatto che la riduzione è intrinseca alla conoscenza è che noi non siamo sti geni che pensiamo di essere, abbiamo delle difficoltà, abbiamo degli ostacoli, abbiamo degli errori. Perfino, no? C'è addirittura un grande neurologo che dice che il cervello è un inguacchio, termine tecnico, che dice che si poteva fare molto meglio. Dico, ok, vabbè, prego, accomodati, è venuto fuori così, ma ci sono una serie di tratti del nostro corpo che non funzionano bene, abbiamo dei problemi sull'articolazione cervicale, lo saprete, no? I maschi hanno dei problemi con delle strane tubetti che vanno per conto loro, non si sa perché vadano così, perché ci siano degli intoppi in mezzo, insomma, possiamo lamentarci estensivamente, ma quello siamo, quindi non è da girarci troppo intorno. Allo stesso modo dovremmo tenere presente che i nostri processi cognitivi sono estremamente superiori a quasi tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi, ma non sono il massimo, non siamo dei, siamo uomini, quindi facciamo il nostro meglio, ma il nostro meglio non è il top, non è il massimo, non è perfetto, no? Quindi la nostra conoscenza allo stesso modo non è perfetta, l'azione che io faccio oggi, non so se vi ricordate l'attimo fuggente, che di solito conoscono un po' tutti, e quello è un altro caso, no? Batte la pesca che è la conseguenza di bellissime lezioni del suicidio di un tuo allievo, eppure succede, che vogliamo fare? Ci ammazziamo tutti quanti in blocco, non facciamo più lezione, e quello è il problema. Stesso che vi dicevo l'altro giorno, no? poco fa, non posso pretendere che tutte le conseguenze delle mie azioni siano positive, perché non è possibile. E infatti, e la lingua qui si dimostra di nuovo estremamente interessante, come, quali termini usa la sociologia per definire questi effetti imprevisti? Non li chiama imprevisti perché vorrebbe dire che non è in grado di prevedere e quindi sarebbe... Li chiama effetti perversi, no? Che c'è quel tocco di sadomaso proprio preciso che ti dà un brivido. Li chiama effetti perversi perché? Perché senza rendersene conto, quello che ha scelto il termine ha messo proprio in, ha esplicitato qual è la questione. Cioè, questo non fa quello che dico io e quindi è cattivo, è perverso, è brutto. Io volevo che andasse tutto bene e invece guarda caso è successo un casino. Ecco, però c'è un detto... No, che dice la strada dell'inferno è la stricata di buone intenzioni. Non è che non ce ne eravamo accorti, lo sappiamo benissimo che spesso e volentieri facciamo le cose per un fine e ne otteniamo uno che è esattamente contrario. Come mai siamo tutti idioti? No, è che non teniamo conto delle conseguenze. E se anche teniamo conto delle conseguenze, ci sono alcune conseguenze che sfuggono alla possibilità di essere contemplate. E quello è il grande problema, cioè noi non abbiamo strumenti, non c'è la possibilità che noi pensiamo prima tutto quello che può essere causato dal nostro gesto, perché il mondo è semplicemente troppo complicato, che è esattamente il problema dell'esperimento che abbiamo già visto più volte, no? Io faccio l'esperimento in un regime pacificato perché se lo facessi per strada sarebbe troppo non gli starei dietro. Ecco, dovremmo tenerlo presente questo, non gli staremmo dietro. Solo che noi non viviamo dentro un laboratorio, viviamo fuori. Noi, la nostra vita è dove succedono cose che non siamo in grado di contemplare. Quindi sarebbe bello che lo capissimo, perché ci farebbe agire in altri modi, no? Infatti cosa dice Morin sempre nel tema dell'ecologia dell'azione? Dice, ogni azione è un rischio e una scommessa. Tenerlo presente non è male, cioè tu fai cose, ma non hai nessuna garanzia che accada esattamente quello che tu presumi, perché non sai quello che sta succedendo, non sai, no? Non so, abbiamo parlato del maestro e Margherita della lattina di olio, mi sembra, dovremmo... No? Ecco, appunto, non lo sai, tu versi l'olio, pensi, vabbè, mo torno un attimo, no? Vatta a pescare, nel frattempo arriva uno, c'è un ciampa e se te capita. Non lo potevi immaginare, però intanto l'olio l'hai versato tu. Capite come funziona? Quindi avremmo, come dire, faremmo le cose diversamente probabilmente se capissimo questa semplice legge, ovvero sia che qualunque cosa si faccia è un rischio e una scommessa. Indi, quando facciamo cose in grande, cosa che ci piace tanto fare, no? Adoriamo fare le cose in grande, abbiamo questi effetti magnificati, potrebbe succedere un casino. Guarda caso, se andate a prendere le famose grandi opere, tanto per dirne una, tutte le grandi dighe, i progetti faraonici, tutto quello che abbiamo immaginato, adesso che chiudiamo un fiume qui, ne apriamo uno lì, spostiamo questi di qua, 1 milione di persone sopra, 1 milione di persone sotto, sono andati tutti quanti male. Ma male di brutto, eh? Voglio dire, dovevano trasformare una regione in una specie di paradiso tropicale in Russia, al lago di Aral, e hanno fatto delle saline per migliaia di chilometri. Non c'è più un dito d'acqua che uno. Perché non lo sappiamo come funziona noi. Noi continuiamo a pensare che il fiume stia lì per caso. Pare di no, perché se lo sposti poi succede un casino, spesso e volentieri, no? Quindi evidentemente tutta sta cosa forse richiederebbe un altro sapere, richiederebbe un'altra umiltà, non lo so. Quello che dice Morin, infatti, in effetti, però, è questo. Allora dovremmo continuamente controllare quello che sta succedendo e dovremmo avere il coraggio, una volta che vediamo che le cose pian piano cominciano a prendere una brutta piega, di fermarle. Ma come fai? Non so se sapete cos'è il Mose. Vivete da un'altra parte tutti quanti, sono contento. Poi mi fate fare un giro sull'astronave con la quale siete venuti. Il Mose è il sistema di dighe mobili che dovrebbe proteggere Roma, sì, Venezia dall'alta marea. No? Ecco. Cosa che non succede, anzi ci sta costando miliardi su miliardi, perché guarda caso tutte le proiezioni che hanno fatto gli ingegneri si sono rivelate fallaci, per cui nel frattempo sono state messe alcune paratie in mare per cominciare e quelle si sono rovinate già, quindi quando se dovesse cominciare il Mose quelle sarebbero da rifare tutte, il problema è che non sanno come fare a rifarle, perché non ci hanno pensato, perché le previsioni dicevano che non si sarebbero rovinate. Quindi adesso non si sa come metterci le mani e intanto noi paghiamo. Queste sono quelle cose per le quali bisognerebbe incazzarsi, non tante altre. Queste sì, però, perché evidentemente segnalano una serie di problemi che non sono solo problemi politici, perché è troppo comodo prendersela sempre con i politici, ragazzi. Troppo, perché i politici ce li mettete voi lì. Non è che decidono, eccomi qua, decido io. No, ci sono delle procedure attraverso le quali voi avete detto vai lì e decidi. Quindi i politici stanno lì per colpa nostra. Diciamocela sta cosa, ogni volta è colpa del politico, un par de palle, è colpa tua che ci ha mandato lui, poteva mandarci qualcun altro, poteva aprire bocca, poteva andarci tu, c'era un sacco di possibilità, invece stai qui e te lamenti e quello fa come gli pare. Vabbè, lasciamo perdere. Però il grande problema è che non è solo colpa loro, è proprio colpa del modo nel quale noi facciamo le cose, perché non l'abbiamo ancora capito che ci sono gli effetti perversi. Non l'abbiamo ancora capito che i nostri calcoli a tavolino, i nostri modelli matematici, tutte le simulazioni del caso arrivano fino a un certo punto, poi no. Non so se questo è chiaro, no? Tu fai tutte le tue proiezioni del caso, dopodiché il mare Adriatico aumenta di mezzo grado di temperatura e sballa tutto, perché arrivano altre specie animali, alcune scompaiono, ci sono delle spore e dei funghi che non avevi calcolato, che guarda caso se mangiano il metallo che hai messo lì, ed ecco là che tu sei di nuovo da capo a 12. Però nel frattempo hai speso una fortuna, e che fai, smetti? Quello è il problema, è lì il punto focale che indica Morin. Io, se comincio un progetto, dovrei essere in grado di poterlo smettere se va male. Ma quando comincio dei progetti così enormi, ma come mi fermo poi? Quando ho speso già miliardi, quando ho spostato popolazioni, ho cominciato strutture, ho modificato l'assetto geofisico di un luogo, poi a un certo punto dico, ok ragazzi, abbiamo scherzato, torniamo tutti a casa, finita. Non è possibile. Quindi come fai? Teoricamente non li fai i progetti così, che sarebbe meglio, perché tanto vanno male, lo sai. No? Senza parlare del Vajont, ma quello ne parleremo in un'altra occasione. Però ce ne sono talmente tanti che ormai uno dovrebbe giusto essere deficiente a continuare. Quindi traete le vostre conclusioni da questo punto di vista. Ora, dicevamo quindi che il modello di interazione o di azione reciproca, citando Simmel, è un modello che è estremamente vicino a quello che poi la robotica ha fatto suo, il famoso feedback. Cioè tu fai un'azione, ricevi una risposta, tendenzialmente ti adegui a questa risposta, modifichi la tua azione e ricominci, ed è un ciclo costante e continuo. Quindi dice Weber, l'azione sociale che vogliamo studiare noi, quella che effettivamente è importante, non è tanto l'agire per sé, ma è un agire che è riferito all'atteggiamento di altri e orientato a questo. E questo cosa implica, per esempio? Implica una prassi del riconoscimento. Io agisco perché? Perché mi rendo conto che nel parco dell'azione c'è qualcun altro, faccio delle previsioni o cerco di capire cosa l'altro faccia, voglia o pensi, e di conseguenza mi muovo per ottenere quello che io ritengo utile a me. Non è il modello dell'azione brutale che cerco da anni di trovare un altro modo di dire, però di fatto non me ne viene uno, che è quello degli antenati, quindi donna, clava, caverna, no, la voglio, la prendo e me la faccio. Non funziona così. Noi abbiamo bisogno di molta più complicazione. Non è che abbiamo bisogno, magari funzionasse ancora così, il problema è che non funziona più così, perché ci sono degli intermediari, ci sono degli step intermedi. Simmel dice questa cosa, fateci caso, è una definizione un po' ardua, è l'allungamento delle catene teleologiche. Pensa alla lingua italiana quante parole ha, è incredibile. Uno si commuove in certi casi, e guardaci, madonna mia. È tutto al di sopra delle 10 lettere poi. Se le riuscissi a fare a Russell faresti uno schianto proprio. Perché. Teleologico vuol dire fine, l'allungamento della catena dei fini. Telos vuol dire fine. E quindi, qual è il problema della nostra cultura, dice Simmel? Il fatto che per ottenere qualche risultato devi fare tante cose in mezzo, non è così diretto, non è che lo voglio, lo prendo. Sarebbe bello, ma non funziona così. Questo, guarda caso, il fatto che sarebbe bello viene sfruttato dal marketing, no? Perché per esempio Amazon Prime che fa esattamente questo, lo voglio, lo ho. Perché il problema è qual è? Che tu vai ad acquistare qualcosa e lo vuoi, perché sei rimasto il cavernicolo di prima, quindi ce la va, no? Quindi voglio, lo voglio adesso, non è che dico ad Amazon, allora sì, ma arriva fra 10 giorni, me lo consegnano quando gli pare, forse non ci sono, devo stare a casa, una cosa lunga e complicata, no, allora facciamo che mi paghi in più, e però te lo porto domani, è già domani, no? Adesso infatti stanno studiando i droni, perché così tu lo chiedi e te lo, pum, te lo tirano in testa direttamente, magari con meno violenza della predella di ieri che ha fatto secco il poveraccio agli Uffizi, o dove era. E quindi, insomma, diciamo che questo più o meno è il discorso, no? Quindi noi siamo, facciamo finta di essere estremamente sofisticati, evoluti, eccetera, però di fatto siamo rimasti spesso i cavernicoli di una volta, quindi vogliamo comprare qualcosa, vogliamo subito, ora, tesoro. E quindi capite che il problema diventa, come facciamo a gestire queste due tensioni? Le gestiamo male, perché poi alla fine di fatto noi andiamo a prendere le cose intermedie e ci perdiamo di vista quello che avevamo cominciato. No, quindi tu cominci a fare qualcosa e nel frattempo devi trovare dei soldi, trovare qualcuno che ti aiuti a farlo, disinnescare uno che proprio non vuole che tu la faccia, e te perdi talmente tanto in queste cose che la cosa in questione alla fine non te la ricordi più. Ecco uno dei motivi, dice Simmel, per cui il denaro diventa così importante, perché nella nostra società, guarda caso, il denaro è uno step quasi inevitabile. Qualunque cosa tu voglia fare, salvo le cose priceless della Mastercard, ti serve del denaro. E quindi alla fine ti concentri talmente tanto sul denaro che lui diventa il fine. Ecco il paradosso assoluto. No? Qui è la dialettica dell'illuminismo portata alle estreme conseguenze. Una cosa che è solo strumento diventa fine. E tu sei lì e non sai come fare a venirne fuori, perché di fatto funziona così. Tu oggi vendi l'arte per ottenere il denaro. Dice Simmel, prima cercavi denaro per acquistare l'arte, perché l'arte ti dava altro, ovviamente. Oggi no, la vendi per avere denaro, e sto denaro in sé non significa niente. Non significa nulla, è solo potenzialità. E implica di conseguenza delle scelte, no? Che ce faccio con questo denaro? E guarda caso c'è qualcuno che ti consiglia. Tutto molto comodo. Tant'è che spesso e volentieri quelli che improvvisamente si trovano ricchi finiscono poveri in canna nei sanatori, non so se lo sapete, ma la gran parte dei vincitori delle lotterie americane di solito è morto alcolizzato in un ricovero, perché hanno tutti questi soldi e improvvisamente si sentono, no, padre eterni, e cominciano a comprare cazzate su cazzate, e i soldi finiscono, hanno questo brutto vizio, lo fanno costantemente, se non riesci a trovare un modo per ricrearli con una certa rapidità, i soldi finiscono, e loro si trovano di nuovo peggio di prima. Perché non sono abituati a gestirla questa situazione, no? Perché c'è, quando il troppo è troppo, o come diciamo in italiano, il troppo struppia, quando è troppo vai per stracci. Ecco, allora di conseguenza vedete che il problema dell'agire, il problema del prevedere è un problema estremamente serio. Perché? Perché noi non siamo in grado di farlo, lo diciamo, ce ne riempiamo la bocca, ne parliamo ogni momento, ma ci mancano assolutamente gli strumenti e le capacità per effettuare una previsione del tutto affidabile. Tant'è che la statistica, poveraccia, lo direbbe. La statistica dice c'è una soglia che, no, non risponde. Allora, nel 95% dei casi, nel 99% dei casi, e tu ti senti rassicurato perché dice, ma proprio a me è l'uno. Già, capita quasi sempre. No, ecco. Allora, come dicono gli scrittori satirici americani, era una probabilità dell'1 su un milione e di conseguenza si avverò regolarmente. Che tu ci puoi scommettere su queste cose, quasi. Però la statistica non te le può spiegare, perché loro si limitano a dirti sì, facciamo tutti i conti del caso, facciamo quello che te pare, ma non siamo infallibili. Quindi può esserci sempre quella maledetta possibilità remota, quella che proprio non ti dice, vabbè, ma proprio a me, sì, proprio a te. Il fantozzi della situazione, sei tu quello che ha estratto il biglietto sbagliato, quindi caschi con l'aereo, quindi te casca in testa una predella, voglio dire, no? Parliamone. Ma tu presumi che vai a fare una vacanza a Firenze e mori sotto un crollo di un museo? Non ti potrebbe venire in mente manca ammazzate. Eppure, quando diciamo mortali all'improvviso, ecco. No? Funziona esattamente così, quello è il punto. Però non c'è modo di evitarlo. Questo è il punto, cioè noi dovremmo entrare nell'ottica che ci sono alcune cose che sfuggono radicalmente al nostro controllo, quindi dovremmo smetterla di voler controllare, perché la nostra esigenza di controllo crea delle distorsioni infernali che non servono a nient'altro che ad alcune categorie e ad alcune strutture. A noi non servono. Avevano controllato una settimana prima la predella, tutto a posto, anche la mia macchina, avevano controllato 5 giorni prima, mi si è sfasciato l'alternatore così, so vivo, ringraziando Dio, mi è costata la fortuna e basta, ma comunque, tutte queste prassi, no, per le quali facciamo i controlli, la qualità, gli esperti, le misurazioni, i radar, gli ecoradar, servono fino a un certo punto, perché non sono in grado di prevedere il cedimento che capiterà 20 secondi dopo, no, non c'è, tutto a posto, sallo, solido, beh, tranquillo, ecco, ne parliamo? Succede sempre. Io ho fatto 10 anni di commerciante. Arrivava gente, vendiamo anche piccoli elettrodomestici, arrivava gente con un phon in mano e mi diceva, fino a stamattina funzionava, ho capito, e allora che problema c'è? E poi si è rotto, succede, no? E quello, però noi traiamo delle inferenze strane da questo, se ha funzionato fino a stamattina deve continuare, no, la logica non funziona così, è lo stesso problema del cigno nero, non so se l'avete sentito nominare, ultimamente va per la maggiore, se io osservo 1500 cigni bianchi non vuol dire che non ci sia il cigno nero, vuol dire solo che non l'ho visto. No? Io invece ho osservato 1500 cigni bianchi e quindi sono pronto a certificare col mio sangue che sono soltanto bianchi i cigni. Capite dov'è il problema? La logica funziona in un certo modo, a me non è che piaccia tantissimo, però ci sono delle volte nelle quali, no, dovresti accettarla per quello che è. Non c'è nessuna conseguenzialità tra il tuo non aver visto un cigno nero e il fatto che il cigno nero non esista. Sei tu che sei megalomane. un'altra volta. Tu non l'hai mai visto e quindi non c'è. Tu chi saresti? Dio? Un'altra volta? No, sei uno stronzo come me, quindi no, non l'hai visto il cigno nero, magari ti eri girato da un'altra parte, il cigno nero è passato zitto zitto, no, facendoti anche la pernacchia, ma che ne sai? No, noi inferiamo che siccome non l'abbiamo mai visto, non c'è. Arriviamo a dire che se succede qualcosa e noi non la vediamo è come se non fosse successa. Tu spiega io all'albero che è caduto nella foresta, che non è successa, che è rotto. Non so se la sapete la questione. È una dei tanti deliri comunicativi. A un certo punto qualcuno ha detto che le cose accadono solo se c'è qualcuno che le vede, ma beato a lui, come si dice, no? E collisioni stellari, no? Succedono e tu non le vedi, però poi ti arriva l'onda gravitazionale 1.800.000.000 di anni dopo, sei fortunato, ma se tu ci avessi un buco nero della dimensione di un barattolo di birra nei pressi, lo vedresti e come? Non avresti potuto farne niente, non lo vedresti, ma sarebbe lì che te strapperebbe la terra sotto i piedi. Quindi che diavolo significa? Allo stesso modo, che diavolo significa che viaggiare in aereo è più sicuro che viaggiare in macchina, eccetera, eccetera, eccetera? Sono stupidaggini. Vuol dire nulla, no? Perché sono delle formule scaramantiche. E qui vi dico un'altra parola nuova che potete usare per conquistare chiunque: sono apotropaiche. Vuol dire strategie scaramantiche di scongiuro di possibilità negative. Fare le corna, grattarsi le palle, queste cose qui. Sono pratiche apotropaiche. Apotropaiche. Tanto perché l'italiano è una bella lingua.
Impulsive, cioè, diciamo.
No, non sono impulsive per niente, sono semplicemente presa d'atto del fatto che c'è la iella e tu vorresti fare in modo che non succedesse. Quindi una delle più normali è fare corna, tanto per dirne una. No. O toccare ferro, bussare a legno, cioè non so quante ne volete, siete suppongo abbastanza nei pressi. E tendenzialmente le fai anche se non credi, perché da questo punto di vista sei un po' come Pascal, dice non lo so, forse Dio non c'è, però mi conviene credere che ci sia, perché se poi c'è chi lo racconta, ecco, appunto. Allora, se c'è una iella sarebbe meglio che io, no, magari no, però intanto ho bussato a vuoto 7 volte al legno, ma nel caso fosse, magari no. Quindi ci sono una serie di cose che facciamo, che sarebbe carino che tenessimo presente che le facciamo, perché ci direbbero cose su noi stessi. Noi andiamo a leggere l'oroscopo. Branco, Rob Resnick, che io Rob Resnick lo strangolerei, se devo dire la verità sono uno dei pochi, ma francamente mi dà un senso di nervoso assoluto, però diciamo che ci sono, li andiamo a vedere, c'è niente da fare, no? Andiamo a vedere assolutamente, una brutta giornata, una bella giornata, ho visto una cosa, ne ho vista un'altra, mi è volato un aereo, mi è volato un gatto nero, no, mi è camminato un gatto nero, insomma tante cose, potrebbe anche volare, ma diciamo, non so che tipo di presagio potrebbe essere, un gatto nero che te passa urlando davanti, però diciamo che nel complesso sono cose che accadono e alle quali facciamo caso. No, perché noi siamo tutti quanti razionali, però guarda caso facciamo cose che con razionale non hanno niente a che fare, nella gran parte del tempo. No, quindi questo è il punto. Vogliamo farci pace? Vogliamo renderci conto del fatto che questa pretesa di razionalità perenne non sta né in cielo né in terra, perché è riferita a qualcos'altro. È riferita a qualcos'altro ed è pure riferita male rispetto al qualcos'altro, perché non so se ci avete fatto caso, ma se andate a prendere la narrativa e la fiction che parla di fantascienza, prendete Asimov, prendete Van Vogt, prendete Matrix, prendete un po' quello che vi pare. Di solito cosa vogliono le macchine? Essere umane. E noi facciamo di tutto per diventare macchine. Non si capisce sta cosa. Cioè noi lo vediamo, lo diciamo, no? La macchina cosa desidera? Desidera provare emozioni, desidera soffrire, desidera morire. Perché la macchina sì e noi no? Noi già lo facciamo. Dovremmo essere contenti. Perché dobbiamo creare una macchina che abbia gli stessi problemi che abbiamo noi? Qualcuno me lo spiega. Però funziona così. Quindi da una parte sappiamo perfettamente che quel qualcosa è appetibile, dall'altra non riusciamo a desiderarlo, non riusciamo ad averlo, ce lo perdiamo, facciamo finta che non c'è, lo togliamo. Siamo strani. Poi dice perché contraddittoriali? Più contraddittoriali di così non vedo come potremmo essere. Ok, direi che per il momento possiamo anche fare un break e ne riparliamo fra un po'. Rifocillati? Vi siete rimessi, nutriti, l'italiano è sempre una bella lingua, ok? Allora, domande? Tutto liscio e lineare di nuovo. O sono un genio dell'insegnamento o barate, spropendo per la seconda, però vabbè, facciamo finta di niente e andiamo avanti. Allora, abbiamo capito la questione dell'azione come orientato nel suo corso in base a questo. Agire dotato di senso vuol dire quindi, in qualche misura, che io intraprendo un qualche tipo di comportamento, di azione, perché ho consapevolezza dei miei dintorni, dell'ambiente all'interno del quale mi muovo, e ho sto in qualche misura progettando un modo per ottenere qualcosa a cui tengo, ok? Tant'è che qui non è ancora esplicitato, ma in un autore successivo che si chiamerà Schutz, all'idea di azione weberiana viene associata l'idea di progetto, no? Perché ovviamente a questo punto noi vediamo che c'è una consapevolezza aumentata del contesto che fa sì che io mi comporti in un certo modo. Ora, oltre all'ecologia dell'azione della quale abbiamo già parlato, ma che, come vi ho detto, riprenderemo un po' più nello specifico in seguito, un altro argomento interessante che troveremo e che è opportuno che cominciate a masticare del testo di Morin è il pensiero contestuale. Pensiero contestuale che ha a che fare anche in parte col famoso ottimismo antropologico di cui vi parlavo prima, ovvero sia è il fatto che ogni contesto in qualche modo sembra esprimere una sua regolamentazione spontanea. Indi, come forse ricorderete ieri, e vedete che questo significa che le diverse componenti della sociologia vanno in direzioni simili in certi momenti, è più o meno quello che diceva Merton quando parlava delle teorie di medio raggio. Ovvero sia che se io ogni volta prendo in considerazione l'universo mondo come scenario all'interno del quale mi muovo, devo darne delle, come dire, definizioni, delle leggi che sono per forza generali e astratte e che quindi non tengono presenti diversi contesti. Laddove il mondo sembra più composto come un mosaico che non come una pittura. Sono tante piccole tessere, ognuna delle quali può essere interpretata come un contesto dotato di una sua forza autopoietica e normativa. Ok? Ci sarà uno che alza la mano prima o poi, no? Tutti sanno che vuol dire autopoietica, ne pio uno a caso e chiedo... No, ecco, perfetto. Vuol dire autogenerativa. Perché poesia vuol dire generazione, vuol dire creazione, poiesis, è un bel termine e non è casuale che è un'attività che purtroppo non vada più per la maggiore, visto che noi con le cose belle abbiamo proprio un conto aperto, parrebbe.
Scusi, nel libro di Morin si parla di contesto e poi globale, che è tipo un gradino sopra il contesto in sé.
Ok, il vostro collega si è portato avanti col lavoro e mi dice che dopo il contesto si parla di globale.
Ma, nel senso che è possibile un'idea maggiore di contesto, più ampia.
Allora, è possibile un'idea più ampia di contesto, mi dice il vostro collega? Decisamente sì, ma credo che sia, secondo quello che dice Morin, anche secondo una mia personale opinione, per il globale si necessitino altri processi mentali, altre forme di raffigurazione. Qui però dovremmo andare a prendere le proprietà emergenti e diventa una cosa un attimo più complicata, ma ne parleremo quando parliamo del libro, nel senso che è un argomento un momento più... challenging, come cavolo si dice, complesso da affrontare, mettiamolo così. Allora, dicevamo quindi che pensiero contestuale, agire dotato di senso, teorie di medio raggio, tutte sembrano in qualche misura indicare una quasi necessità del nostro modo di pensare di modificarsi, perché noi abbiamo sempre pensato, soprattutto la cultura occidentale, abbiamo sempre pensato in scala universale. Noi siamo fondamentalmente orientati all'universalismo, cioè quello che affermiamo deve valere ovunque. E questo purtroppo spesso e volentieri non è il caso, è probabile che sia il caso appunto di ragionare di più da un punto di vista di contesti, che possono essere definiti in modi diversi, possono essere più o meno allargati, però comunque ognuno di essi è in qualche misura un unicum che esprime degli equilibri particolari, delle finalità particolari, delle presenze particolari che non possono essere equiparate ad altro. Un po' come ognuno ritiene che la sua vita sia assolutamente originale, per certi versi lo è effettivamente, quindi applicare così a pioggia lo stesso tipo di comportamento, lo stesso tipo di pretesa su tutti voi non ha senso, esattamente come farvi fare a tutti lo stesso piano di studi, come dicevamo prima. Prego.
Volevo chiederti se mi potrebbe ripetere un attimo la definizione di pensiero contestuale.
Pensiero contestuale, come stavo appunto dicendo, è esattamente questo, ovvero sia un pensiero che valuti il contesto nella sua complessità e non tenti di ridurlo soltanto a un elemento. Leggeremo ve ne parlo intanto, un testo di Bruno Latour che si chiama Noi non siamo mai stati moderni, ed è un bellissimo libro per quanto abbastanza tosto, per un primo anno, nel quale lui comincia dicendo: allora apro il giornale e trovo tutti argomenti ibridi. Che vuol dire ibrido? Vuol dire appunto composto da diverse dimensioni. Parliamo del buco nell'ozono. Chi se ne deve occupare del buco nell'ozono? I meteorologi, gli ingegneri, i fisici, i filosofi, gli psicologi? Non lo sappiamo, perché se cominciamo a cercare nell'argomento buco dell'ozono salta fuori un po' tutto. C'è il problema della percezione e quindi dei comportamenti immediati, c'è il problema della costruzione dei frigoriferi, c'è il problema delle leggi e delle scoperte naturali che non sono state all'altezza di dirci che l'ozono avrebbe fatto quel discorso. Quindi chi è che dovrebbe prendere in pugno il problema del buco nell'ozono? Probabilmente un'equipe composta da tutti quelli che in qualche misura hanno a che fare col problema stesso. Mentre noi invece ragioniamo dicendo chi è che se ne occupa? Gli ingegneri, via, finito. Gli ingegneri hanno un punto di vista ingegneristico, ma non è detto che sia sufficiente, anzi, sappiamo che non è sufficiente. Quello è il problema. Abbiamo oggi una messe di problemi che sono globali, tornando a quello che diceva il vostro collega scomparso sulla presenza del globale, e che vengono affrontati con delle logiche che sono estremamente riduzioniste, molto più di quanto non dovrebbero, e che di conseguenza non vedono una soluzione. Tant'è che nei testi di Ulrich Beck, per esempio, che uno dovrebbe essere uno dei vostri riferimenti teorici costanti, perché è l'autore che ha definito la società del rischio nel 92 e poi ha definito i rischi globali nel 2005 recentemente, poi è morto, vabbè, comunque nel complesso diciamo che ci sono abbastanza cose da riflettere già così. Questi rischi globali ci costringono a cambiare approccio, perché gli approcci con i quali li abbiamo affrontati fino ad oggi non funzionano. L'ambiente è tipicamente uno di questi, la finanza è uno di questi. Ma la finanza da che punto di vista la affrontiamo noi? Da un punto di vista legislativo? Da un punto di vista giudiziario? Teniamo presente il problema dei paradisi fiscali e tutto quello che questi comportano. Se io lo affronto semplicemente da un punto di vista economico, mi perdo la grandissima parte della questione. No, ma non posso affrontarlo semplicemente da un punto di vista giudiziario, perché è anche politico. E poi oltretutto è anche sociale, perché in questi paradisi fiscali i soldi chi ci rimette? Voi, ma ovviamente non voi, credo, almeno sono fortunati mortali, ma comunque, diciamo, qualcuno che sta evadendo una serie di, no, tasse, obblighi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che come faccio a occuparmi di questo argomento con una disciplina? Non posso, è semplice. Ecco perché tutto travalica in un modo o nell'altro. Stesso ragionamento è il terrorismo. Lo prendo da un punto di vista sociologico, da un punto di vista antropologico, da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista investigativo, da un punto di vista politico, da un punto di vista economico. Ci sono tutti. Ora, quello che Latour non dice, perché è misericordioso da questo punto di vista, è che se voi cominciate a fare questo ragionamento non trovate un problema che sia affrontabile con una disciplina, salvo forse dei problemi particolarissimi e specifici per cui che certe reazioni chimiche avvengano in un contesto, probabilmente è un problema chimico. No. Però dopodiché lì finisce. Mentre le applicazioni e le conseguenze di quel processo chimico quando viene versato dentro la fogna di casa mia sono tutta un'altra cosa. O mi viene fatto respirare perché c'è un'acciaieria che funziona 300 metri più giù. Capite? Lì non è semplicemente un problema né chimico, né igienico, né politico, né economico. È tutto. Ecco. Quindi, una società, una cultura che non riesce ancora a capire questa cosa, è una società che ha, una cultura che ha dei seri problemi, perché l'evidenza ormai è talmente così diffusa, è talmente facile da reperire, no? Che tu dici, com'è possibile che ancora non l'abbiamo capito, che dobbiamo lavorare insieme tutti quanti? Però noi abbiamo una serie di grosse difficoltà anche da un punto di vista di prestigio accademico, no? Da un punto di vista di privilegi, da un punto di vista di ritorni simbolici ed economici. È ovvio che quelli che oggi hanno lo scettro di chi può occuparsi dei problemi non lo vogliono cedere, ma mica perché così conoscono meglio, perché ottengono prestigio, risorse, fondi, denaro, eccetera, 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 visibilità. Quindi vedete che nel farsi della conoscenza non c'è da rimanere con le mani pulite, purtroppo, ti sporchi, perché la conoscenza pure lei è umana, non è qualcosa che tu fai perché c'hai questo afflato, no, per cui sei libero da qualunque tipo di impegno e di preoccupazione mondana e ti puoi dedicare al sapere in quanto tale. No, il sapere è diventato, ed è sempre stato per certi versi, una parte fondante della vita quotidiana, delle strutture di potere, dell'assetto istituzionale e organizzativo, tutto questo. Pretendere che non lo sia è falso. Quelli che ti parlano della purezza scientifica come incontaminata mentono, perché non c'è niente di incontaminato oggi. Né c'è mai stato fondamentalmente, anche quella è una costruzione simbolica più che altro. No? Cos'è che è puro? Chi dovrebbe essere puro in tutto questo? Dove? Come? Pure lui scaglia la prima pietra insieme a quello che è senza peccato, fanno una bella coppia. Allora, chiarita la questione del pensiero contestuale? Ok, altro? Allora, torniamo un attimo a Bomba. Riprendiamo un secondo l'agire dotato di senso weberiano, perché va accentuato questo discorso. Forse un tantino esagerato, possiamo anche dirlo, nel senso che il fatto che l'agire, se dotato di senso, è sempre riferito e orientato sugli altri, lo potremmo in qualche misura probabilmente sfumare. Quello che comunque ci interessa tenere presente è che nella gran parte dei casi noi agiamo insieme ad altri. Quindi questo discorso weberiano è in qualche misura una prima anticipazione dell'idea di contesto e dell'idea di società come tessuto relazionale. Qui l'azione, che è uno dei feticci dell'oggi, no? I famosi governi del fare, tutti quelli che parlano semplicemente di agire, come se tu agissi senza aver pensato a nulla. No, questo ci dice esattamente no, non è vero, tu agisci dopo aver ponderato, dopo aver valutato, quando hai un tuo scopo e vedi in che misura questo scopo può essere inserito nel contesto, se no agisci come un cretino, che è esattamente quello che facciamo, spesso e volentieri che ci riempie di gioia. Ma quelli che vi diranno, ah, basta tutto pensare, agiamo, ecco, sono un problema, perché lì non hanno neanche fatto lo sforzo di pensare alle conseguenze, che poi queste conseguenze magari non le veda tutte, è una cosa, ma che tu proprio non ti sia posto il problema è ancora peggio, perché tu pensi di poter agire così, per il fatto che in quel momento ti gira, per il fatto che secondo te è una buona idea, per tutta una serie di ragioni. Oddio, lo puoi fare nella tua vita personale probabilmente, ma quando cominciamo a parlare di azioni impegnative, di azioni serie, di azioni collettive, eccetera, di azioni strategiche, non te lo puoi permettere. Mica peraltro, non solo per il fatto che probabilmente fallisci, ma oggi come oggi il problema è che tu stai infliggendo una serie di danni e una serie di ferite a una struttura globale che non è in grado di sostenerle probabilmente. Semplice. Noi stiamo giocando col fuoco e non è detto che non ci siamo già bruciati estensivamente, però di fatto continuiamo, imperterriti. No? Una delle cose che dice Beck, che credo possa interessarvi sapere, è che il tempo del laboratorio è finito. No, anche se ne abbiamo parlato estensivamente e continuano a esistere queste cose, però quello che vuol dire Beck è che la scala dell'intrapresa umana, a causa anche dei mezzi tecnologici a disposizione, ormai non è più, come dire, simulabile in un laboratorio. Dice, noi di fatto siamo le cavie degli esperimenti che gli altri fanno. Non abbiamo idea di quali saranno le conseguenze. Non c'è modo di saperlo prima. Esempio banale, i cellulari. Abbiamo una vaga idea di quale sia il risultato di un'esposizione massiccia alle reti wireless, alla trasmissione di dati e a tutte le varie connessioni che abbiamo col cellulare? Nessuna. Che ne sappiamo noi che per 30 anni va tutto bene e poi improvvisamente succede un macello? Abbiamo fatto i 30 anni col cellulare? Ancora no. Soprattutto non con questi cellulari. Non so se capite. E non c'è un esperimento da fare, perché chi è che farebbe un esperimento che dura 30 anni per poi mettere in campo una tecnologia che dopo 30 anni sarà diventata, no, obsoleta, ma non esiste più? È tutto così. Capite? È la scala che è diventata un problema. Perché sono delle mosse talmente impegnative, talmente ponderose, che l'unica è vedere che succede. Non c'è modo di saperlo da prima, perché tu non hai la minima idea di che cosa comporti. Non sappiamo minimamente cosa comporta la microplastica nei mari, eppure, come dire, continuiamo a buttarci tutte le immondizie del caso. Noi nel fegato abbiamo tante componenti che non dovrebbero esserci e non abbiamo idea di che cosa succeda, perché sono cose che accadono nel tempo, no? I morti di Chernobyl continuano fino ad oggi, passato un sacco di tempo. E quelli poi lo sapevamo pure, oltretutto, era prevedibile. Ma tutte queste altre cose che facciamo senza porci minimamente il problema, perché noi per decenni abbiamo creato nuove molecole senza mai porci il problema di quale potrebbe essere il loro risultato su di noi, perché pensavamo di essere impermeabili, abbiamo una serie di strane idee, per cui non ci siamo mai posti l'idea che un colorante in una camicia potesse essere dannoso. È in una camicia, e il problema è che la pelle è porosa, per cui dalla camicia passa, e tu non sei equipaggiato per liberartene, perché l'hai fatto tu, in natura non c'era. Quindi il fegato non sa che farci con questo benedetto componente, come la gran parte dei componenti. Noi abbiamo creato decine di migliaia di molecole, e non ci siamo mai posti il problema di che tipo di riflesso potessero avere su di noi. Poi ogni tanto arriva qualcuno con queste fantastiche cose tipo l'olio di palma, che improvvisamente è diventato, no, una cosa che pare che si sa come abbiamo fatto a sopravvivere tutti fino ad oggi, e tutti improvvisamente, niente, olio di palma, che figo, fantastico, ma cazzo farà mai sto olio di palma? No. Però di tutto il resto, no, quelli che sono gli eccipienti, acidi, aromi, che cosa saranno? Batta a pesca, nessuna idea. L'aspartame è diventata una cosa che era praticamente quasi come l'antrace. A un certo punto poi è di nuovo lì. Tutta una serie di cose che sono per certi versi risibili, se non fosse che purtroppo sono sintomi di un atteggiamento che non cambia. No, noi diamo per scontato che la tecnologia produca cose che non possono farci male, pur dopo l'energia atomica, insomma direi come, no? Come prova del 9 mi sembra più che sufficiente. Ma quella è su larga scala, ripeto, quello che dovrebbe veramente preoccuparci è la microscala, le polveri sottili, le radiazioni, la trasmissione dell'energia, tutte queste cose noi non ci siamo mai posti il problema. Che volevi fare in laboratorio? Non so se vi rendete conto della questione. Ma quindi dice Beck, qui abbiamo dei rischi che sono completamente fuori dalla portata di quello che pensavamo di fare prima, perché sono dei rischi che non sono localizzabili, non sono prevedibili e non sono indennizzabili. Quindi ti becchi e basta, è colpa tua oltretutto poi. Non è che te la devi andare a prendere con qualcun altro, perché hai fatto tu il traliccio, hai fatto tu il ripetitore, hai fatto tu la tecnologia, hai fatto tu le materie prime che stanno dentro i vari telefoni, eccetera. Tutta colpa tua. Quindi capite che l'ecologia dell'azione potrebbe essere un criterio interessante da cominciare ad applicare, vista l'estrema complicazione di quello con cui ci confrontiamo oggi. Ci siamo quindi fin qui? Ok, Weber continua con la sua teorizzazione sull'agire, definendo quattro categorie dell'azione che possono essere comunque rilevanti. E sono queste. In accordo con il pensiero weberiano, lasciamo da parte la tradizionale e l'affettiva, che sono comunque viste come categorie spurie, in qualche misura residuali, e ci concentriamo invece sulle, in accordo con la visione della modernità, peraltro bisogna dirlo, no? Perché l'azione affettiva appunto è un'azione che è mossa da intenti emozionali, da intenti istintuali, da tutta una serie di cose che la modernità ritiene in via di estinzione, come vedremo poi con Pareto quando ne parlerà come di residui per certi versi. Quello che invece ci interessa è l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Allora, l'azione razionale rispetto allo scopo è il tipico esempio di azione economica. Vuol dire che cosa? Che la regola, la norma, l'intento e la dinamica dell'azione sono dettate dalla sua efficacia. L'azione tipica economica è l'azione che massimizza i risultati minimizzando le spese. Ci siamo fin qui? L'azione economica, perché un'azione venga definita economica, deve riuscire a massimizzare i ritorni, i profitti, e minimizzare le spese, perché in questo modo ottiene il massimo ritorno possibile. Il problema della massimizzazione dei profitti è uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo oggi. Ne parliamo a momenti, ma è uno dei grandi problemi dell'economia, perché l'economia in questo modo diventa in qualche misura non flessibile, perché il massimo è uno. E la tendenza ovviamente per raggiungere questo massimo, oggi come oggi, forse avrete notato, sta nel ridurre sempre di più le spese, non nel migliorare le tecnologie e la capacità produttiva, nel ridurre le spese. Le spese sono gli stipendi, le tasse, tutte quelle cose che non a caso vengono evase da una parte, ridotte dall'altra, sacrificate in nome di non si sa quale benedetta produttività estrema, eccetera, eccetera, però di fatto questo è un po' il problema. Quindi questa in qualche modo, dice Weber, è il modello d'azione più diffuso nella modernità e non gli si può dare torto, perché è vero. Ma c'è anche l'azione razionale rispetto al valore. E vi faccio presente che quello che è problematico dal punto di vista corrente è che è razionale. Mi dite spesso e volentieri all'esame il fondamentalista. No, il fondamentalista non fa un'azione razionale. È un'azione improntata a un valore, ma è probabilmente un'azione tradizionale o un'azione affettiva. Non c'è niente di razionale nel farti saltare in aria, no? Quello che dice Weber è che esiste una razionalità che non è economica. È per questo che a noi sta cosa ci sciocca. Perché noi oggi siamo stati adeguati, come dire, configurati, siamo stati distorti tanto da pensare che se qualcosa non è economico, non è. Quello è il punto. Invece Weber ti dice tu puoi essere perfettamente razionale pur non essendo economico. Ci sono altri modelli di razionalità, no? Nello specifico la razionalità al valore che cosa implica? implica la possibilità di non massimizzare i profitti. Perché? Perché tu spendi qualcosa per un valore. Allora, se tu credi nell'ambiente e sei un industriale, effettuerai delle procedure e metterai in campo delle tecnologie che faranno in modo che la tua, il tuo consumo energetico sia inferiore, che la tua, il tuo impatto sull'ambiente sia inferiore, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo avrà un costo. Ecco perché noi abbiamo dei grossi problemi con la produzione industriale ad oggi. Perché vuol dire che tu non massimizzi i profitti, tu stai spendendo in nome di un valore. Fai tutti i conti, fai tutti i calcoli, hai tutte le tecnologie, gli algoritmi, non stai facendo a occhio. Però di quello che potresti incamerare tu, una parte la spendi per. No? Pensate, non so se sapete qualcosa di Adriano Olivetti, che è stato uno dei, diciamo, degli industriali italiani più illuminati. Olivetti faceva moltissima spesa per l'educazione, la cultura, il benessere degli operai. Tutte cose che da un punto di vista economico non hanno senso. Perché l'economia non ha intenti etico-morali. L'economia è un calcolo astratto sulla massimizzazione dei profitti. Tutto ciò che non rientra in questo calcolo può essere messo da parte. È lì il grande problema dell'oggi, perché tutti si comportano in nome di questo imperativo, che è un imperativo che è del tutto discutibile, non si vede perché tu non ti debba preoccupare dell'impatto che hai sul, sull'ambiente, sulle persone, eccetera, eccetera. Chi l'ha detto? Evidentemente deriva da una visione astratta e generale, tanto guarda un po' i casi della vita, proprio quella che stiamo estensivamente criticando in queste lezioni. Ma non è scritto da nessuna parte che tu debba accontentarti dell'ottenere di più, perché se entri in quest'ottica succedono cose estremamente sgradevoli, delle quali poi ti lamenti perché sei pure ipocrita, ringraziando Dio. Solo sei presuntuoso e stupido, ma anche ipocrita. Non ci abbiamo proprio, non ci facciamo mancare nulla. Dice, tanto per farvi un esempio che di solito è scioccante, beh, quello ha rubato le corna di un cadavere. Che orrore. No, però l'obiezione è, ma tanto a lui non servivano. Ed è vero, se tu non ti poni i problemi di etica, non fa una piega. Che ci faceva il cadavere con le corna? Tu te le vendi, hai fatto un netto profitto, pulito. No? Allo stesso modo ci sono tutta una serie di, come dire, impatti sulla nostra vita quotidiana. Non so quanti di voi abitino in centri urbani, diciamo, minori, ma ci sono delle problematiche relative, per esempio, a quella che viene definito il diritto di trasporto, per cui in certi posti i treni non arrivano più. Perché? Perché non vale la pena, non c'è guadagno. Perché? Perché quello che c'ha il servizio dei treni non è un'espressione, non è istituzionale, ma è una SPA, una società per azioni che mira al profitto. Allora, come faccio io ad accordare la mancanza di etica e di morale dell'azione economica con qualcosa che è un diritto che va al di là dell'economia? Ho dei problemi, tant'è che non lo faccio. Alla fine qualcuno paga pegno, quindi ci sono servizi navetta, ci sono stazioni abbandonate a se stesse, ci sono tutta una serie di cose che hanno senso soltanto da un punto di vista economico. Ma se io ragionassi sul trasporto come un diritto, come dovrebbe essere, visto che è sancito, io non dovrei pormi problemi di guadagno. Dovrei pormi dei problemi di equilibrio di bilancio, dovrei pormi dei problemi di gestione di risorse, ma non di guadagno. Allo stesso modo c'è un diritto alla salute, mi pare, no? Abbiamo, cioè, dovrebbe essere un articolo ad hoc sulla Costituzione. Eppure, come si chiamano oggi i centri che si occupano del Servizio Sanitario Nazionale? Azienda Sanitaria Locale. Fino a qualche anno fa si chiamavano Unità Sanitarie Locali. Qualcuno ha notato che è cambiata l'etichetta? Che significa azienda sanitaria locale?
Che l'azienda deve produrre dei profitti.
Che deve produrre profitti. La domanda è perché? Semplice. Non è difficile. Perché c'aveva ragione Weber, perché quello è diventato il modello di azione generale di tutto. Questo noi lo chiamiamo economicismo, ovvero sia l'applicazione di categorie economiche a qualunque tipo di problema. Dov'è il La grande questione? Che questo poi mina tutto quello che è l'edificio dei diritti. Capite? Quello è il problema. Perché nel momento in cui tu pretendi dal sistema nazionale sanitario che faccia dei profitti, quello dovrà applicare delle politiche e delle strategie per le quali non tutti avranno diritto a farsi l'analisi in un tempo ragionevole, non tutti avranno diritto ad essere curati in un tempo ragionevole, o addirittura curati proprio. È piuttosto facile, no? Però non ho visto nessuno coi forconi. No, tutti si lamentano poi del Servizio Sanitario Nazionale, più o meno ragione, devo dire che ho avuto esperienze traumaticamente alternanti in proposito. Però, no? Facciamo pure qualcosa. Tu domandi, perché lo chiami azienda sanitaria nazionale? Perché l'università ha un consiglio d'amministrazione? Che me ne frega a me del consiglio di amministrazione? Sono un'azienda pure io, sì, devo produrre fondi, io devo andare in giro a cercare fondi per farmi le mie ricerche, perché se no non me li danno. E poi sono libero una volta che ho trovato uno che mi dà dei fondi, secondo voi? Facile. Non è difficile. Talmente ovvio che dà quasi fastidio dirlo, però poi, guarda caso, non si sa com'è, ma non ci si pensa a questo discorso. Questi ti fanno i cambiamenti, così, azienda sanitaria locale, vabbè, una parola. No, non è una parola. Come vi dicevo ieri, è tutta una filosofia. Perché mentre l'unità sanitaria locale era una, come dire, divisione amministrativa, logistica, che si incaricava di distribuire alcuni compiti ma non aveva nessun tipo di impegno economico, l'azienda deve produrre profitti, non è che deve stare in bilancio, non deve stare in pareggio, deve proprio guadagnare. E indovina un po' come fa a guadagnare. No? Non è difficile, purtroppo, perché l'azione rispetto al valore non la applica. Potrebbe pure al limite, ma dovrebbe scegliere un altro modello comunque. Invece no, il modello qual è? Quello dell'azienda. E l'azienda non ha problemi etici, per definizione. Stesso problema, sempre rimanendo nella salute. Chi la fa la ricerca farmaceutica? Le aziende. Oh, cazzo, guarda. E le aziende? Che fanno? Lo fanno perché siamo tutti filantropi? No, non mi pare, lo fanno per guadagnare. Quindi le aziende applicano una serie di strategie che poi ti dicono, vabbè, ma se dobbiamo fare ricerca dobbiamo anche incassare da qualche parte. C'hai ragione, infatti non la dovresti fare ricerca, dovremmo fare noi. Sarebbe facilissimo. Se tu avessi un'agenzia nazionale che fa ricerche, tu non ti dovresti porre il problema e non mi romperesti le palle. Invece me le rompi. Perché? Perché siccome questi dicono, tra l'altro, di fare queste ricerche, poi dopo devono venderti una montagna d'altre cose. E di conseguenza ti ospedalizzano, no? Ti farmacizzano, si può dire? Non lo so. Comunque, di fatto, rendono la tua vita una continua esigenza di farmaci. E come fanno a farlo? Introducendo una piccola parola anche qui. Tu non devi stare bene, ma devi stare meglio. Fatta. Perché quando stai bene e basta. Finisce. Non prendi qualcosa, non sto bene. Che era il vecchio spirito del prendere la medicina. Ma oggi puoi stare meglio. Quindi se adesso ti senti bene, potresti stare meglio se assumessi questa sostanza, quella sostanza, questo integratore, questa scoperta, questa idea geniale che abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Che infinita rottura di coglioni, scusatemi, ma è proprio un mondo assolutamente inaccettabile per molti versi, no? Come quella che parla del suo dentista con occhi sognanti, non so se l'avrete vista, suppongo. Ho chiesto al mio dentista se mi lavavo bene i denti, ma li mortacci tu. Ma chi l'ha scritta sta cosa, no? Presentatemelo, a parte che voglio vedere uno che è contento di andare al dentista, con tutto il rispetto per i dentisti, ma non rientra in quelle cose. Ma poi questo atteggiamento, come dire, di adorazione laica più o meno nei confronti di questo che ti dice non ti sai lavare i denti, che tra l'altro è uno dei gesti più stronzi del pianeta, se lo vogliamo dire, no? Quell'altra, pensavo di lavarmi bene i denti, invece il mio farmacista mi ha fatto totò e mi ha detto di no, quindi devo comprare. Cioè, voi dite, ma vi rendete conto del tenore delle comunicazioni? Uno dovrebbe scrivere: lei mi ha offeso, non la comprerò mai più perché è troppo stupido, sia lei che quello che l'ha pagata, perché tu la prendi col creativo, perché il creativo è così, è fatto di cocaina, probabilmente gli è venuta a finire. Ma qualcuno l'ha vista e ha detto sì, che bella idea, ecco quello, no? Come diceva, non mi ricordo chi fosse, se era Ridolini o Petrolini, io non ce l'ho con te, ce l'ho con quello che c'è vicino che non te mena. Ecco, esatto, il problema è quello, perché tu puoi dire quello che te pare, ma ci deve essere qualcuno che te dà retta. Ecco, ne vogliamo parlare? Della stima che manifestano attraverso queste campagne d'acquisto e queste proposte di vendita nei confronti dell'intelligenza media dell'utente o no? Perché sono assolutamente delinquenziali per molti versi, no? Ti trattano da cretino, e il problema è che c'hanno pure ragione, è quella la catastrofe. Quindi, no, facciamo in modo di evitarla questa questione. Però le conseguenze, come vi dicevo, sono queste. Quindi se io applico il criterio dell'azione economica, poi non devo stupirmi che qualcuno rubi, qualcuno me freghi, qualcuno faccia quello che deve, perché non c'è scritto che non puoi. E se vai a vedere la genesi dell'economia, che vi faccio presente, non è che è nata da tanto tempo, è nata pure lei intorno al 6-700, guarda i casi della vita. La genesi dell'economia deriva da una lunghissima tradizione di dibattiti sul quanto l'uomo facesse schifo, no? Tant'è che viene, in qualche misura, nasce dall'idea che lo schifo individuale possa produrre il benessere collettivo. so se avete mai sentito parlare di vizi privati, pubbliche virtù, queste cose qui. Ecco, l'economia nasce perché il laissez-faire vuol dire che per qualche strana idea che si consolida nell'idea del, nel principio della mano invisibile, si ritiene che il mercato, che diventa così di fatto l'alter ego di Dio, riesca a organizzare, a gestire, a combinare tutti quanti gli egoismi individuali in modo che la cosa che ne viene fuori sia quella migliore possibile. So se avete mai sentito parlare del principio della mano invisibile. Ecco, i critici dicono che è invisibile perché non c'è. E direi che anche lì le manifestazioni e le prove, sì, sono ovunque. Ma noi continuiamo a essere neoliberisti, perché non solo siamo stati liberisti e ci abbiamo sbattuto il grugno, ma abbiamo ben pensato di rifarlo. Questo è bello, no? Attraverso la presidenza di un genio della politica che si chiamava Ronald Reagan, che era quello che faceva i cowboy, il cowboy al cinema, se vi ricordate, no? Ecco, ora niente contro gli attori che fanno i cowboy, che poi siano anche dei buoni presidenti degli Stati Uniti, magari posso dubitarne, tant'è che tra lui e la Thatcher hanno fatto un finimondo al tempo, ma non è che colpa loro. È che noi andiamo in quella direzione, no? Nessuna regola, hanno applicato la deregulation, quindi noi abbiamo oggi chi? Delle entità come le agenzie di rating, che forse avrete sentito nominare, vi inviterei perché vi stanno svuotando i portafogli, quindi sarebbe carino saperlo, che sono Standard & Poor's, Goldman Sachs e tutti questi nomi che forse avrete sentito e che non hanno niente di esotico, non sono dei profumi, non sono dei luoghi di vacanza, sono delle bande di persone che per qualche ragione possono dirti cosa vale e cosa no. Anche lì misteri della fede, perché no, sono terzi, quindi vabbè, però erano terzi, finché sono stati terzi al limite potevo starci, ma adesso non sono più obbligati ad essere terzi, per cui loro comprano delle aziende e poi ti dicono quali aziende conviene comprare. Oste, com'è il vino? Il vino è buono, soprattutto quello mio, quindi va a finire che si creano tutti questi conflitti divertenti di interessi con i quali stiamo facendo i conti ormai, no? Di tutti questi, gli unici che hanno pagato sono la famosa Lehman Brothers, che forse avrete sentito nominare perché è stata l'unica cosa che è fallita per la crisi del 2008, che uno lì o si intenerisce o pensa che erano i più cretini in assoluto del mazzo, perché voglio dire, tutti gli altri si sono salvati, loro gli unici che l'hanno massacrati. Però, come vedete, anche in questa strumentazione, in questa cosa che apparentemente, vabbè, allora lo chiediamo a uno terzo, cosa mi conviene comprare come azioni? Quello fa del lavoro soltanto valutare, mi dice, conviene comprare questa e questa e quella. Nel momento in cui quello possiede parte delle aziende che hanno le azioni, come faccio io a chiamarlo terzo? Terzo di che? Ma quello è perfettamente implicato nella questione e mi sta gabbando perché mi dice, compra questi. No? Se andate a vedere le previsioni che erano state fatte il giorno prima della crisi del 2008, titoli alle stelle, un benessere sociale diffuso, una meraviglia. Poi, 24 ore dopo, non c'era più una lira a pagarla oro in giro per tutti gli Stati Uniti. Tanto per la scienza economica. Questo è il bello della questione. Quindi abbiamo tutta questa forma, no? Queste forme di cose, anche il... Chi li fa gli indici di valutazione delle università? Le università americane. E chi è in testa alle classifiche? Le università americane. E qualcuno si stupisce, a me è quello che mi diverte. Capito? Qualcuno dice, oh, ma com'è, com'è possibile? Ma che sei cretino? E che vuoi che te dicano che sono delle zappe? Non lo so, spiegami perché ho delle difficoltà a capirlo, però poi io vedo i loro allievi e qualche dubbio mi viene. No? Io facevo lezione a degli studenti americani di New York, bravi, che venivano qui come premio, e mi dicevano a me che parlavano inglese difficile, a me. Cioè loro erano inglesi, io sono italiano, io parlo difficile. Non so se vi rendete conto della questione. Quindi è un po' complicato da sopportare, no? Perché è talmente palese che non funziona, non va questo discorso, che i mercati non funzionano, che è quello il po'. A parte dell'entità, anche lì vi chiedessi cosa sono i mercati? Qualcuno c'ha idea? I mercati, no? Vi parlano regolarmente, oggi i mercati sono inquieti, e quindi tu ti immagini un tavolo di gente nervosa che sfumacchia, no? Cioè, ma chi sono i mercati? Come fanno ad essere inquieti? Non era una cosa scientifica. No, un giorno sono euforici, un giorno sono inquieti. Sembrano bipolari fondamentalmente se li guardi, no? Tant'è che hanno fatto, non so se l'avete visto, un docufilm che si chiama The Corporation. Guardatevelo. Nel quale hanno detto, vabbè, la corporation funziona come un attore effettivo, vediamo che tipo d'attore sarebbe se fosse umano. Beh, non psicopatico. Perché i comportamenti delle corporation sono, se li facesse un uomo normale, noi diremmo che è psicopatico. Se le fanno le corporation vanno bene, si sa per quale motivo, di nuovo abbiamo dei, no? Dei buchi nel nostro agire abbastanza significativi. Comunque, chiusa questa breve parentesi tanto per ravvivare un po' l'attenzione, il problema, dicevamo, dell'azione economica è un problema di flessibilità e di non adattabilità all'essere umano, nel senso che l'uomo non è economico. Questo nasce, dopo tutta la faccenda della nascita dell'economia che abbiamo appena accennato, attraverso una generalizzazione di un modello che era quello di Homo economicus. L'avrete sentito, suppongo, nominare. Cos'era l'Homo economicus? Secondo i primi economisti era, diciamo, un'astrazione che li avrebbe aiutati a capire meglio i comportamenti dell'uomo in carne ed ossa. Quindi di fatto era una semplificazione dell'uomo in chiave economica, che va pure bene, voglio dire. Nel tempo l'Homo economicus è diventato l'Homo tout court, cioè l'uomo è economico. E ci siamo persi tutto quello di cui stiamo parlando estensivamente in questo tempo, no? Ci siamo persi il piacere di vivere, ci siamo persi la gioia di vivere, la poesia, ci siamo persi la simbolica, ci siamo persi la corporeità, le emozioni, tutta sta roba improvvisamente si è trovata cancellata dal prontuario, perché l'uomo è semplicemente uno che fa i conti. Fa i conti sempre, e in base ai conti che fa agisce in certi modi che sono razionali, no? Azione razionale rispetto allo scopo. Questo vorrebbe dire, tanto per farvi capire quanto siete o meno razionali, che voi la mattina che andate a fare la spesa dovreste mettere i soldi da una parte e farvi una lista di quello che dovete comprare dall'altra, dopodiché girare per tutta la zona per trovare i luoghi dove quello che dovete comprare va, viene venduto a meno. Quindi in capo a 3 o 4 giorni avete fatto la spesa. Capite che, non so, a me non capita mai, non so a voi, però in linea di massima tu esci e compri quello che ti serve, e manco è detto, perché spesso e volentieri compri anche molto altro che non ti serviva minimamente, ma guarda caso ti è piaciuta la forma, ti è piaciuta il jingle, ti sei ricordato che c'era una seminuta che lo vendeva, tutta una serie di cose, per cui torni a casa avendo speso di soldo più di quello che avevi pensato che avresti dovuto e senza avere quello che dovevi comprare. Questo però la microeconomia non lo contempla, no? Perché tu fai un paniere degli acquisti ed essendo tu un attore economico dovresti comportarti in un certo modo. Tanto per dirne una, per non parlare poi della macroeconomia e di tutto il resto, perché lì c'è da farsi grasse risate dalle pretese che vengono avanzate. Il problema però è che questo è normativo, e con tutte le distorsioni, con tutti i vari adattamenti del caso, noi continuiamo a pensare che dovremmo comportarci così e che quelli che si comportano così si comportano meglio di altri. Ecco perché l'azienda sanitaria locale viene vista come un passo in avanti. Perché se è un'azienda, come se non avessimo visto decine di migliaia di aziende fallire. Questo ce lo siamo perso. Allora, il fatto che è aziendale automaticamente significa che funziona. Ma dove sta scritto? Non ce n'è una che si regge in piedi, se non paghiamo noi. Ne vogliamo discutere o no di queste cose? Le banche, no? Tutte questi che falliscono, non falliscono, come mai sono falliti? Sono falliti perché hanno dato i soldi alle imprese, i quali se li sono fumati, perché è giusto, normalmente, tanti soldi che non sono tuoi, perché dovresti preoccuparti di spenderli in modi sensati? No? Prendi i soldi e scappa, diceva tanti anni fa il buon Woody Allen. Manca a dirlo, lo fanno regolarmente. E saremmo in grado di dire che fanno male? Di nuovo, siamo tanto onesti da dire che se io avessi 2 miliardi che mi ha regalato un banchiere per fare qualcosa, gli direi non lascia perdere? Forse, forse no, è abbastanza umano. Il problema non è quello, il problema è che continuiamo a far finta che queste cose abbiano dei significati che non hanno, sono semplicemente manifestazioni umane che non contemplano un accidente di razionale. Perché c'è un modo di dire molto greve a Roma che non vi ridirò, ma sono bravi tutti a fare affari con i soldi di qualcun altro, mettiamola così, ecco, no? Quindi parliamo anche del rischio d'impresa, la figura dell'imprenditore, sto cavaliere bianco che arriva e rischia di suo chi, dove? Cercate una qualche avventura finanziaria che si sia fatta in Italia negli ultimi 30 anni e trovate uno che si è giocato i soldi suoi. Si sono sempre giocati i soldi delle banche che poi diventano i nostri, perché le banche purtroppo non le possiamo far fallire. Altra cosa che dovreste guardare è un docufilm che si chiama Too Big to Fail, che vi spiega una serie di cosette. Too big to fail, troppo grande per fallire. Vuol dire che ci sono alcune cose, come per esempio delle grandi agenzie assicurative in America, che sono troppo grandi per poterle far fallire, che sarebbe invece la pretesa del neoliberismo. Il liberismo e il neoliberismo cosa dicono? Che tu devi lasciare che il mercato, che è questa divinità della quale non investighiamo ulteriormente, gestisca le cose, e quindi se un'azienda non è in grado di andare avanti e fallisce, la lasci fallire. Lo sapete questo, spero? No. Vabbè, ve lo comunico io. Funziona così: all'indomani delle Torri Gemelle e all'indomani della crisi del 2008, il sistema aviazione americano privato era in ginocchio, totalmente in ginocchio. L'hanno fatto fallire? No, hanno speso miliardi per tenerli in piedi. Perché? Perché erano troppo grandi per fallire. Le due grandi aziende assicurative americane, che ora non mi ricordo più come si chiamano, Big Mac o qualcosa, no, Big Mac no, ma insomma più o meno siamo da quelle parti, che stanno per stracci, se beccano qualcosa come 300 milioni o miliardi, no, miliardi suppongo, miliardi, insomma delle cifre astronomiche di dollari l'anno, per non fallire, perché se fallissero sarebbe un dramma, capite? Ecco perché poi le risorse vanno tutte in una direzione, perché è vero che non le puoi far fallire le banche, non le puoi far fallire perché se falliscono solo le tue, tutti gli altri te rovinano. Quindi bisognerebbe in qualche modo mettere degli assetti più ampi all'interno delle quali tu puoi dire a un banchiere: ti sei divertito con la cocaina, le donne, gli amici, gli industriali, gli yacht, ok, mo va in gabbio, come fanno negli Stati Uniti, che da questo punto di vista sono un attimo più corretti. Se li sbagli te fa 30 anni, se qui sbagli te danno una bella stretta di mano, una medaglia, e te mettono a fa danni da un'altra parte. Guardatevi il curriculum dei nostri manager e non ne trovate uno che non ha distrutto 7-8 cose. È buffo per certi versi, no? Però ripeto, la colpa non è loro, è nostra che glielo facciamo fare. Bisogna in qualche misura farsi carico di qualche responsabilità. Perché quando uno ti ha distrutto un'azienda e va via con un bonus miliardario, tu dovresti scrivere: scusate, mi spiegate un attimo perché gli avete dato i soldi a quello? Perché a me risulta che quando ha cominciato a gestire la situazione l'azione costava 30 euro. Mo ne vale 5. Com'è? No? Vi sembra che sei stato così bravo di aver raggiunto gli scopi che si erano prefissi? Non mi pare. Quindi spiegatemi. Che quello conosce uno, che conosce un altro, che può dire di quello, che altrimenti, eccetera, eccetera. Insomma, più o meno avete ben presente spesso e volentieri come vanno le cose. Quindi, il problema non è tanto la pretesa economica, quanto il fatto che noi continuiamo a far finta che la pretesa economica funzioni pur contro un'evidenza che chiaramente la nega. Ok? Però c'è il problema della massimizzazione dei profitti. Il problema della massimizzazione dei profitti rende in qualche misura prevedibili le mosse. No? Se lo mettessimo, ma non vi faccio il ragionamento dell'economia di scala perché diventa complicato, però anche nella produzione il problema della massimizzazione dei profitti è serio. Perché? Perché implica che tu produca più di quello che sarebbe necessario, sempre. Perché saprete, no, che più produci e meno costa quello che produci. Però così non ti stai ponendo il problema se quello che tu produci serve, se qualcuno se lo compra. Allora che fai? Non solo produci tanto, ma rompi tanto le palle agli altri perché devono comprarsi quello che tu hai prodotto. E quindi ti arriva quello con la donna seminuda che vende il silicone, quell'altro che ti giura che con quella cosa che sta proponendo diventerai bellissimo, irresistibile, avrai lavoro, sarai giovane per sempre, e tutte ste fregnacce. E tu te lo senti dire tutti i giorni, correntemente, ricorrentemente. Alla fine ci credi? Perché c'è anche quest'altra, no, legge dell'economia per la quale, se una cosa viene ripetuta, estensione della comunicazione, se una cosa viene ripetuta estensivamente, alla fine assume un tono, no, di evidenza e di realtà. Quindi diciamo che ci sono una serie di aspetti che quel tipo d'assetto genera, una serie di distorsioni che stiamo vivendo tutti in prima battuta. Weber ci darebbe, poveraccio, gli strumenti per opporci, perché appunto con la seconda categoria, quindi la categoria di azione razionale rispetto al valore, Weber ci fa vedere concretamente che esistono altre forme di razionalità. La razionalità economica è una e non è la migliore. Su questo possiamo andare abbastanza tranquilli. Ce ne sono state prima, ce ne sono una miriade di proposte. No, voi andate a prendere, fate una ricerca su un qualunque tipo di sito con la parola chiave ragione e troverete, tanto per cominciare, Kant, ragion pura, ragion pratica, ragion del giudizio. Già lì, tre. E la ragion pura, che è quella che noi spacciamo come ragione economica, è una che andrebbe usata in certi casi e non sempre, perché non c'ha nessun tipo di utilità sempre. Noi l'abbiamo trasformata in una specie di passepartout, tanto per dirne una. Ma poi c'è la ragion cinica, la ragion lenta, la ragione qual è quell'altra di cosa? La ragione sensibile di Maffesoli. Insomma, ci sono svariate proposte di ragioni. Perché? Perché la ragione è un altro termine ingannevole. Che vuol dire ragione? 16 significati sul vocabolario, di solito, fino a 23. Quindi capite che usiamo questi termini, come al solito, a casaccio, nella gran parte dei casi. Tant'è che Morin, per tirarsi fuori dal casino, pone l'accento sulla razionalità e non sulla ragione. E cos'è la razionalità? La razionalità sarebbe più o meno il processo che vi ho descritto prima, ovvero sia il fatto che l'uomo cerca di capire il mondo, propone delle interpretazioni del mondo, vede se queste vanno bene, siccome non vanno sempre bene, ne trae un ulteriore spunto e ricomincia. Questa è razionalità, perché noi siamo razionali, da questo punto di vista lo siamo assolutamente. Il problema è che oggi, quando ti si dice di essere razionale, non ti si sta dicendo questo, ti si sta dicendo che devi essere economico, e sono due cose completamente diverse. Per cui potremmo sfumare anche l'astio nei confronti di Cartesio, che purtroppo mi caratterizza ultimamente, ma è un bel bersaglio, rimane anche abbastanza impresso, quindi lo uso spesso. Ma quando Cartesio ha detto cogito ergo sum, non voleva dire che dovevamo fare i conti della serva e venderci tutto, non era quella l'idea. La razionalità al tempo di Cartesio era qualcos'altro, criticabile anche lui, ma sicuramente meno stretta di oggi. La prospettiva che abbiamo noi oggi sulla razionalità è talmente ristretta da non essere più calzante, non è più umana, tu non ti comporterai mai così. A volte, forse, no? Tant'è che Pareto, che si pone il problema, dice, vabbè, le azioni logiche, lui le chiama logiche perché la sovrapposizione tra matematica, economica e tutto è assoluta, le azioni logiche sono l'8% di quelle che vedo. Il 92% sono non logiche. Ora, 92%, c'è qualcuno che sta parlando random proprio, che succede? Allora, dicevamo, quindi, il 92% delle azioni osservabili, secondo Pareto, non rientra nella categoria delle economiche. Quindi Pareto, che pure è un economista, smette di fare l'economista e passa a fare il sociologo, perché io con lo strumento dell'economia non capisco quello che succede, che è abbastanza indicativo della questione, no? Però noi continuiamo a far finta che invece sia uno strumento funzionale. Ripeto, l'azione razionale rispetto al valore invece implica cosa? Implica che si hanno delle convinzioni, che poi possono essere come quella di Olivetti, del fatto che le maestranze vadano in qualche modo retribuite oltre la semplice corrispondenza di uno stipendio, il fatto che tu possa spendere dei soldi di quelli che incassi per migliorare i tuoi prodotti verso qualche categoria, o che tu possa fare ricerca, una ricerca che non è economica in partenza, come per esempio le malattie rare, no? Voglio dire, le ricerche delle medicine sulle malattie rare normalmente vengono usate come alibi per spiegarti come mai ti hanno fatto pagare tutto il resto, il quadruplo, perché la malattia rara ce l'hanno in 100, che devono fare sti poveracci, no? Gli ha detto male, uno direbbe vabbè, no, facciamo sta cosa, però capite che da un punto di vista economico non rende. Come non rende la ricerca dei vaccini per l'influenza, non so se vi siete mai resi conto della faccenda, adesso ne parliamo, ma per anni il raffreddore è una malattia che non viene curata per niente, perché non vale la pena. È molto più economico che tu te prenda 50 aspirine che io ti protegga da questa cosa, quindi ci sono una serie di meccanismi all'interno di questi mercati che sono estremamente peculiari. Un altro particolarmente entusiasmante, tra virgolette, è quello del differenziale di prezzo. Non so se lo saprete, ma nell'Unione Europea, tanto per dirne una, alcuni medicinali costano un tot da una parte e un altro tot dall'altra, quindi c'è una differenza. E quindi che succede? Che dei furbi manager e import-export commercianti, non si può di niente perché è legale, acquistano dove costa meno e rivendono dove costa di più. Qual è il problema? Che i malati del posto dove costa meno sono senza non c'hanno le medicine. Semplice. Quindi ti trovi con dei farmaci che sono salvavita che non si trovano più, perché l'hanno comprati tutti i broker e l'hanno venduto in Danimarca, oppure l'hanno comprato in Danimarca e l'hanno venduto a Cipro, o quello che è, però comunque di fatto la medicina è una merce assolutamente a pieno titolo, come il sale, come le spezie, come a lungo gli esseri umani, no, come siamo portati a questo tipo di ragionamento. Perciò capite che nel momento in cui tu invece chiami in gioco il valore, tutto il discorso che è il famoso business is business, baby, che avrete sentito dire tutti, no? Quindi vuol dire che nel campo degli affari puoi fare quello che te pare, ecco, andrebbe rivisto un attimo, perché non è vero, perché i fondamenti sui quali si è chiesta questa libertà non funzionano, no? Perché non è vero che il mercato distribuisce le risorse nel modo migliore per la collettività. Quando noi sappiamo perfettamente che l'1% della popolazione ha il 99% delle risorse, chi è che è in grado di dirmi che questa è la distribuzione migliore? Ho delle difficoltà. Quando abbiamo Warren Buffett, che è uno dei, come dire, gli uomini simbolo del sistema della finanza americana, che si vergogna perché dichiara meno tasse della sua segretaria, c'è qualcosa che non quadra. Io non credo che sia così difficile da capire, però evidentemente lo è, perché continuiamo a avere, anzi, Trump che aumenta gli sgravi per l'azienda. Quindi come ne veniamo fuori da questa situazione? Tutti i discorsi sulla fame del mondo, tutte le richieste di SMS, tutto questo non avrebbe senso, perché le risorse ci sono e come, solo che ce l'hanno in quattro e se le tengono, oppure ti danno le briciole e fanno anche bella figura, come fanno spesso e volentieri negli Stati Uniti. Quindi insomma, vedete che sull'economia c'è da dire parecchio, insomma, anche senza voler essere proprio particolarmente cattivi, se poi volessimo essere particolarmente cattivi, vabbè, lasciamo stare. Comunque, ci siamo fin qui? Quindi il punto centrale della teorizzazione weberiana è questo, ovvero sia che esistono diverse razionalità. E quindi la pretesa della razionalità economica di essere l'unica razionalità praticabile è falsa. È una delle possibili, quella che abbiamo scelto noi, l'abbiamo scelta per una serie di processi culturali estremamente complessi che per il momento ci risparmiamo, ma che probabilmente ai quali daremo forse probabilmente un'occhiata, però di fatto ce l'abbiamo e purtroppo dovremmo cominciare a metterne un attimo in crisi o criticarne i fondamenti, perché il fondamento, ripeto, la mano invisibile nasce al tempo e ha un suo senso quando nasce. Perché? Perché al tempo, non esistendo l'economia, tutto ciò che era economico, che c'era da prima, perché non è che ce lo siamo inventato, però non esisteva una scienza che lo contemplasse. L'economico era sottomesso al politico. E qui dobbiamo aprire una breve... Mi dite che ora è? 35 che è le 11? No, mezzogiorno. Ok, no, ma no. Ok, la possiamo andare un attimo avanti. La storia dell'umanità, della cultura, in particolare della nostra cultura, è una storia di separazione di sfere di significato. Se voi andate a vedere, scoprirete che nella gran parte dei casi le culture iniziano a uno stadio religioso, ovvero sia spiegano il mondo in termini religiosi. Man mano che si va avanti, da questo stadio religioso se ne libera uno che è lo stadio politico, che è quello più rilevante per certi versi, e cominciano a esserci degli attriti tra le varie questioni. Vi ricordo, per esempio, l'imperatore romano e il pontefice massimo del cattolicesimo, si sono uniti, non si sono uniti, che cosa hanno fatto? Insomma, tutte queste dinamiche sono dovute all'affrancamento di una sfera di significato che si autonomizza da quella precedente. Quindi il mondo si interpreta in chiave religiosa e in chiave politica. In seguito, per noi in particolare, si è affrancata la sfera economica. Ma per potersi affrancare ha dovuto trovare dei modi per liberarsi dal gioco politico, che era esattamente quello che le impediva di fare quello che voleva. Allora, che succede? Che è ovvio che tu nel 600 chiedi il laissez-faire, che era la base, no, dell'inizio del liberalismo. Perché? Perché al tempo non potevi fare praticamente nulla, perché tutto ciò che tu facevi era sottoposto all'egida del decisore superiore, che era il re in linea di massima, il quale ragionava in termini politici. Quindi se doveva fare la guerra con l'Olanda, Luigi XIV, pone l'embargo, quindi tu non puoi commerciare con l'Olanda, e questi sono dolori per i commercianti, perché no, c'erano contratti, c'erano traffici, c'erano scorte, eccetera. Lo facciamo anche noi, ma sapete perfettamente che funziona, fa ridere i polli fondamentalmente l'embargo che facciamo noi, perché tutti lo aggirano in tanti modi, no? Però il punto centrale era esattamente quello, che il politico dominava e l'economico seguiva. Quindi il problema dell'economico, che si rendeva conto di avere delle esigenze particolari, ed era vero, era di affrancarsi dal politico. Quindi cosa fa Adam Smith? Butta lì la ricchezza delle nazioni e dice: qui noi dovremmo essere lasciati da soli, perché se il mercato, che al tempo era di nuovo un'entità mitica, ma ha ragione, perché stava nascendo in quel periodo, se il mercato viene lasciato a se stesso, per un qualche strano miracolo riesce a distribuire le risorse nel modo più efficace per tutti. Che era un'ottima mossa per liberarsi, ma non credo che mai avesse pensato Adam Smith che non ci sarebbero più state norme in generale. Dal suo punto di vista bisognava ridurle, perché erano troppe. Quindi capite che al tempo aveva senso. No? Al tempo aveva senso non porsi il problema dei rifiuti, aveva il senso non porsi il problema delle materie prime, perché la scala industriale era tale che sembrava tutto infinito. Il problema è che oggi le cose sono un po' cambiate, capite? Quindi riproporre oggi questa retorica del mercato che fa da solo, si autocura e anzi distrugge per creare, come diceva Sombart, e via discorrendo, è patetico, perché lo vediamo tutti i giorni che non funziona così. Lo sappiamo perfettamente che non funziona così. Non serve qualcuno, nessuno mi dovrebbe venire a spiegare perché. Perché io lo vedo. E se io mi fidassi un po' di più di me stesso, probabilmente lo capirei senza grandi problemi. Ma come credo di avervi già detto, noi veniamo costruiti come espropriati di competenze. Quindi se qualcuno dice qualcosa, dice: ma tu capisci d'economia? Perché serve capire d'economia per vedere che cosa sta succedendo? Dove sta scritto? Però l'abbiamo costruito così, per cui tu dovresti capire d'economia oppure tacere. E guarda caso alla fine taci. È piuttosto semplice. Quindi vedete che ci sono una serie di collegamenti piuttosto stretti tra una serie di politiche e di avvenimenti della nostra cultura particolare, che sono in larga misura dovuti appunto a questo predominio incontrastato dell'azione razionale rispetto allo scopo e di tutto il sistema di scambi e di relazioni che questa comporta. Un'erosione costante della fiducia. E l'erosione costante della fiducia la vedete anche guardando un film qualunque di qualche tempo fa, dove ci sia un affarista dei 50 anni, 60 anni, 70 anni fa, al tempo gli affari si facevano stringendosi la mano. No, tu dici è romantico, ho capito, però vogliamo essere economici, siamo economici. Secondo voi è più economico uno che si stringe la mano o uno che ha un team di avvocati che lavorano per 6 mesi per scrivere un contratto alto così? Sarebbe carino porsi questi problemi, no? Qual è la via più economica? Se devo ragionare in termini di economia è senz'altro il fatto che mi fido di quell'altro, no? Perché io in quest'altro caso devo avere una struttura adatta e creata apposta perché non fidandomi dell'altro devo escogitare e prevedere tutte le possibili fregature che lui potrebbe tirarmi, controbatterle e fargliele accettare. Quindi ci metto i mesi per scrivere un contratto, i mesi per fare in modo che lo si firmi dopo tutte le varie correzioni e tutto questo costa. Chi lo paga? Voi? Noi? Tutti? No? Perché da qualche parte questi soldi vanno ripresi. Chiaro. Quindi, anche lì, vogliamo essere economici? Siamo economici. Sarebbe molto più interessante se tu potessi ancora fidarti di uno e dire ok, siamo a posto, ok, sputo sulla mano, magari anche senza, per, in omaggio alle nuove regole dell'igiene, non sputiamo, però ci stringiamo la mano e ci fidiamo. Finito, non cerchi di fregarmi, non cerco di fregarti. Stop. Oggi questa cosa è impensabile. No? Esattamente perché la fiducia fa parte di quel parco relazioni qualitative che garantivano all'inizio l'economico. Quello è il bello della questione. Cioè l'economico si è, come dire, si è affermato con questa forza e con questa efficienza. Perché? Perché ha parassitato tutta una serie di comportamenti che non erano suoi e che lui ha spacciato per suoi, salvo poi scartarli strada facendo. Fatto la dedizione al lavoro, la soddisfazione per il lavoro ben svolto, tutte queste cose non sono economiche, tant'è che andando avanti nell'economico abbiamo dei prodotti che sono sempre inferiori di qualità rispetto a quelli prima, gente che non sa più fare le cose, professionalità che si perdono. Come mai, visto che l'economico doveva essere centrato su questa specie di mito del lavoro creativo, del lavoro come realizzazione del sé, eccetera, dove? È evidente che c'era una dimensione culturale e valoriale che si è persa, perché non era economica. Solo che all'inizio loro non lo sapevano, gli sembrava talmente ovvio. No, di nuovo la trappola dell'ovvio. Vabbè, questo poi lo vediamo probabilmente in qualche altra occasione. Ad ogni modo, domande? Ok. Allora, diciamo che facciamo un piccolo riepilogo e chiudiamo. Oggi abbiamo discusso di azione. Abbiamo visto prima il problema logico alla base del pessimismo antropologico. Quindi il fatto che non si capisce su quali basi qualcuno debba poterti dire qualcosa visto che fa schifo esattamente come te. E abbiamo anche, come dire, verificato, in qualche modo avanzato delle ipotesi sul perché continuiamo ad essere comunque più fedeli alla struttura che non all'azione. Potremmo aggiungere, sulla scorta di quello che abbiamo appena detto, che probabilmente questo ha anche a che fare con la scarsa autostima che nutriamo in noi stessi, che viene accuratamente gestita e fatta e ridotta al minimo, perché altrimenti uno potrebbe dire scusami, perché dovrei stare a sentire te? Questo è un po' quello che vi dicevo l'altra volta quando dicevo non copiate da quello accanto, no? Che è esattamente lo stesso punto. Perché fidarsi di quello accanto che non ne sa esattamente quanto te? Perché tu non te fidi di te stesso in prima battuta e quindi te fidi di qualcun altro. Stesso ragionamento per le domande che mi fate normalmente. Arrivate e mi dite non volevo, siccome è sicuramente una stupidaggine, perché? Non so se vi siete mai posti il problema, perché dovreste automaticamente dire stupidaggini e non cose intelligenti? Non c'è scritto da nessuna parte, quindi ragionateci sopra, perché è una componente piuttosto interessante. È chiaro che quando non ti fidi di te stesso cerchi qualcuno che faccia le cose per te, che ti curi, ti badi, ti gestisca, ti amministri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che qui un qualche tipo di responsabilità collettiva probabilmente anche è individuabile. Detto questo, l'azione invece non funziona esattamente sul resto, sull'altro versante della questione. L'azione, nella specifica formulazione di Weber, che quindi la chiama azione dotata di senso, per individuare quella che dovrebbe essere l'oggetto di studio delle scienze sociali, è il germe di un progetto e soprattutto il segno di una consapevolezza contestuale dell'attore. L'attore weberiano è un attore che sa di essere all'interno di una società e di un gruppo, conosce le regole e le aspettative che quel gruppo nutre nei suoi confronti e verso gli altri, utilizza tutte queste conoscenze per formulare un piano d'azione, quindi per agire in prospettiva, tant'è che Schütz, come vi dicevo, parlerà di progetto, di azione progettuale per certi versi. Weber va avanti nella questione categorizzando le possibili azioni, i possibili tipi di azione. Abbiamo visto che sono questi quattro tipi qui. La tradizionale e l'affettiva l'abbiamo lasciata da parte perché già nella sua formulazione sono marginali e comunque richiederebbero tutta un'altra serie di ragionamenti che non ci possiamo permettere al momento, mentre ci siamo concentrati sull'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Perché sono rilevanti? Uno, perché l'azione razionale rispetto allo scopo è diventata di fatto il modello di ogni azione che noi intraprendiamo, costringendoci ad un economicismo che non ci si confà, perché noi non siamo uomini economici ma siamo uomini complessi, come direbbe Morin. E nella seconda formulazione, quindi di azione razionale rispetto al valore, Weber ci mostra quanto le pretese di unicità della ragione economica siano false. La ragione economica è una delle possibili ragioni, che poi è diventata azione, ragione e ragione finanziaria oggi, quindi con ulteriori conseguenze su quello che sono i comportamenti e le pretese. E quindi il suo predominio è un predominio che può essere criticato, che poi di fatto noi critichiamo, perché gran parte delle azioni che mettiamo in campo non sono razionali economicamente, ma lo sono da un punto di vista valoriale. Pensate per esempio al terzo settore. Tutti quelli che fanno i volontari, quelli che vanno alle misericordie, quelli che parlano con i malati, quelli che passano il tempo con i malati terminali, tutti questi perché lo fanno? Allora è chiaro che da un punto di vista economico bisogna costruire questo altruismo come egoismo mascherato, che è quello che si fa correntemente, no? Ma è una strategia, perché non è detto che lo sia. Ci sono tanti casi nei quali i famosi benefattori che rimangono nell'ombra, quelli che non traggono nessun profitto dal loro benfare, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto dal fatto che chi ha fatto queste cose sa che lo fanno star meglio. C'è poco da girarci. Allora, come vedete, la stessa categoria di egoismo e altruismo ha poco senso. Perché il fatto che tu faccia una cosa che fa bene a lei ma ti fa star bene ti trasforma in un egoista? Lei sta bene, sta meglio. Tu pure? Perché tu sei egoista e non altruista? Sono categorie che non reggono, come vedete, sono un'altra costruzione che non dice nulla, perché di nuovo nella relazione la cosa assume senso. Tu fai una cosa che fa star bene te e fa star bene anche lei. Siccome invece ragioniamo in out-out, se tu stai bene, lei non conta. L'hai fatto perché sei una carogna bastarda e ti piace fare in modo che gli altri ti adorino in silenzio, zitti zitti. Vedete che sono costruzioni forzate. Non dicono niente della realtà, perché la realtà è complicata. Quando è che tu fai un gesto soltanto altruista? No, voglio dire, quel gesto probabilmente a te fa star meglio. Stop. Poi in che senso tu stia meglio, o anche il fatto che tu possa averne una ricaduta, non è che inficia il fatto che tu abbia fatto il gesto, perché guarda caso quelli che si preoccupano degli altri non sono tutti. Se fosse un problema di egoismo mascherato dovremmo essere tutti quanti lì pronti: ah, stai male, vieni, ti accompagno, fammi di portare a Cavaceggio. Cioè, non mi sembra che vada così. Quindi capite che voler per forza reinterpretare i comportamenti in chiave di è semplicemente un gesto di difesa di un assetto, di una visione del mondo. Se io riesco a dimostrare che tu non sei altruista ma sei egoista, sto dicendo che ho ragione io, e quindi è vero che siamo tutti degli egoisti bastardi che vanno lasciati liberi di fare le proprie cose. Però non funziona. Quindi ci sono tutta una serie di ragionamenti che possono farsi a partire da qui, che si riscontrano nella prassi di vita di tutti, no? E che sono ragionamenti che ci dicono che tutto questo, come dire, splendore col quale ancora viene avvolta la visione economica del mondo è ora che finisca, perché la visione economica del mondo non regge da nessun punto di vista. Come non ha retto in Marx, non regge poi. Ovviamente il fatto che Marx fosse un economicista ci dice parecchie cose sul problema dei rapporti fra destra e sinistra, perché poi di fatto sono la stessa cosa, a stringere in ultima analisi, no? Perché la visione profonda è una visione economica, sia dell'uno che dell'altro, cioè com'è che non funziona più? Chiaro, no, che volevi? A un certo punto bisogna dire qualcos'altro oggi, non riformulare le stesse cose cambiando le bandierine, i colori, le sigle e tutto il resto, perché quello lascia il tempo che trova. Quindi come vedete è un processo culturale che investe quasi tutte le istituzioni con le quali noi siamo abituati a ragionare, ecco perché poi non funziona più niente. Ci vediamo la settimana prossima.